Grazie, fratello Neville. Devo ancora stringerti la mano. Il Signore ti benedica, fratello Neville. Ebbene, è così buono essere di nuovo qui, anche se fa caldo. Credo, come uno disse nel Vecchio Testamento, mi sono rallegrato quando ci hanno detto andiamo alla casa del Signore. Ed ora è davvero una sera calda e per voi visitatori che siete con noi potete vedere, perché l'Indiana è difficile vivere qua giù attorno a questa palude. Vi dico, sono solo 93, 93, quindi vedete, quando arrivate a circa 120, come in Louisiana e Arizona, allora comprenderete cos'è, come davvero iniziate, se quello fosse qui, moriremmo proprio, semplicemente così, ma è buono essere qui per avere questo tempo di adorazione. Dopo essere andato a casa stamattina, semplicemente mi sentivo proprio bene in merito. Credo che stamattina molti siano stati guariti, che non lo realizzano forse fino a questo momento, ma staranno bene, perché stamattina la parola del Signore è stata preziosa ai nostri cuori. Ero proprio quando stavo per partire, sembrava che queste mura quasi respirassero con il, in certo modo, così gonfie dello Spirito Santo qui dentro, ed ero così felice per quello. Stavo ascoltando il fratello Smith, mio amico, pregare solo pochi momenti fa, il pastore della Chiesa di Dio, Anderson, e il fratello Smith ha un piccolo trattato, immagino non li diamo qui al tabernacolo, se qualcuno di voi non ha quel piccolo trattato, leggetelo, è un breve trattato sorprendente, è assolutamente la verità scritturale. E ho portato molti di essi a Chicago e diversi posti per distribuirli, perché sono molto fedeli, un trattato meraviglioso, e so che sono stati scritti da un cuore che è leale e ama Dio. Nessun motivo egoista dietro il fratello Smith, proprio interamente cristiano. Quindi siamo felici di essere associati stasera con persone di quel calibro. Credo di vedere il mio buon amico, il fratello Borders, qui da su in California, ed era, ha fatto un gran lavoro per me proprio recentemente per il Signore, su nel, là, iniziando insieme dalla riunione di San José. Spero che farai un lavoro così ben fatto nella prossima che verrà, fratello Borders. E mi piace il fratello Borders perché trovo in lui uno spirito mite, gentile, e io penso sia un grande prezzo. Penso che un uomo che ha quel genere di spirito dovrebbe essere molto felice. Ci sono molti altri qui che proprio non riesco a contare chi siano. Vedo il fratello Collins là dietro, nostro fratello, e poi altri ministri e il nostro buon amico fratello Sotman, la sua famiglia dal Saskatchewan settentrionale. E so che il fratello Evans è qui. Non l'ho ancora visto, ma ho visto la sua famiglia, e da giù in Georgia, e là c'è il fratello Palmer, e da giù in Georgia, e il fratello West, credo dall'Alabama o Georgia. Da dove vieni, fratello West? Io, Huntsville, e poi, siamo proprio felici di vedervi tutti qui. Ed ora, fratello Lyle, là dietro, Wood, dal su, in Indiana settentrionale, e i suoi cari. E penso che il fratello Charlie sia qui, il mio vecchio compagno di caccia, giù dal Kentucky, secondo miglior cacciatore di scoiattoli in Kentucky, secondo miglior cacciatore di scoiattoli. Me la farà pagare per quello? Bene, e sua moglie e la famiglia, e a tutti voi saluti cristiani. Un piccolo fratello qui? Non ricordo il suo nome. Qui, altri, ma tutti voi sapete che di certo apprezzo che siate usciti stasera per adorare con noi al tabernacolo. Ed ora, stasera è una sera insolita al tabernacolo, perché è la sera delle domande e risposte. E di solito c'è ogni anno o due. E il motivo per cui lo faccio è ricordare cos'hanno in mente le persone in modo che io sappia proprio quali sono le loro domande. Tutti hanno semplicemente buttato dentro una domanda e poi viene risposta dal palco. Ora, in questo non ho potuto, pensavo fosse molto forte, ma ho solo pochissime domande, quindi non servirà molto per rispondere ad esse. Pensavo di riceverne un intero vassoio pieno, ma solo poche e molto semplici. Ma alcune riguardano le dottrine. E in questa dottrina dovrò rispondere alla domanda delle persone non sapendo chi sono, perché molti non hanno scritto i nomi sulle domande, e quindi dovrò rispondere secondo la dottrina per cui prendiamo posizione al tabernacolo. E facendolo, e se avviene per così dire di non essere in linea di pensiero con uno dei nostri fratelli o sorelle in visita, non vorremmo farlo per niente. Non crediamo in qualcuno che litiga su qualche piccolo punto scritturale. Crediamo che Cristo sia morto per salvare tutti noi e siamo tutti salvati tramite il suo sangue. Ma come chiese, come un popolo, una congregazione, dobbiamo avere una dottrina per cui prendiamo posizione per poter essere una chiesa. E questa dottrina per cui prendiamo posizione è il meglio che sappiamo per la parola di Dio, la verità di Dio. Ora avete perfettamente ragione a vederla in modo differente, se volete. E quindi, se io, qualcuno qui fa delle domande, un paio sono piuttosto considerevoli, e ora risponderò proprio al meglio che so. Ora, ecco come cerco di gestire una domanda. Una domanda, se una persona può prendere solo una scrittura e potrebbe quasi farle dire quello che vuole farle dire. Ma la scrittura, ogni scrittura è la verità. Ed è così perfetta, al punto che il Dio infinito che ha parlato la scrittura è così perfetta che non ha mai fine. Quindi, perciò, la stessa cosa procederà da Genesi ad Apocalisse. Non varierà mai. E poi, se la Bibbia è la parola di Dio ispirata, non si contraddirà mai in nessun punto. Andrà proprio attraverso tutta la scrittura. Ora, molte volte sono stato un po' rude stamattina nel predicare Sansone e Dalila e una chiesa nella mondanità, ma non intendevo essere rude, ma intendo essere onesto. Tanto onesto quanto io, quanto sono le mie convinzioni. Ora, nelle scritture, essendo essa l'infallibile parola di Dio, credo ci sia solo una cosa che possa interpretare giustamente la scrittura ed è lo Spirito Santo. Credo sia è lo Spirito Santo che ha scritto le scritture e ha detto che esse non sono di personale interpretazione, quindi se scorrerà per tutte le scritture, esso allora deve essere lo stesso Spirito Santo del continuo ad interpretarle. Ma ora molte persone nelle loro chiese e nelle loro fedi hanno differenze, piccole cose a cui si attengono che potrebbero essere solo un po' contrarie. Se lo sono, Fate solo come faccio io quando mangio la torta di ciliegie. Non mangio mai il seme. Quando trovo un nocciolo, solamente butto via il nocciolo e continuo a mangiare la torta. Quindi ecco cosa fate. Vedo che la nostra sorella Wooten ha il suo bambino là. Sei a caldo, sorella? E non hai un posto? Mi chiedo se uno dei nostri fratelli non potrebbe prendere una sedia da dentro e porla là vicino al ventilatore, così la sorella può avere un posto fresco dove sedersi. Saremo felici di farlo. Sono certo uno di questi fratelli. Il ventilatore là dietro, sorella. Proprio soffia in questa direzione e c'è una sedia. Se vuoi usarla, fallo pure. Ora, uno di voi fratelli che vuole togliersi la giacca, fatelo pure. Mettetevi comodi e felici. Ora chiederò al gruppo affinché preghino per me. Questa prossima settimana devo andare in California, fin là, per una sera di servizio. Solo una sera per predicare al convegno internazionale degli uomini d'affari cristiani. Ma l'hanno pubblicizzato e ci aspettiamo molte migliaia di persone là e non vorrei deluderli. E ho detto loro che sarei andato se non fossi stato in Australia in questo periodo, poiché era previsto che ci andassi. Quindi pregate per noi. E molti di voi, cari pellegrini di questa terra che siete in vacanza dalla vostra mansione quotidiana e vorreste essere in una delle riunioni, ci sarà un servizio di 3 giorni a Cleveland, Tennessee, alla Chiesa di Dio. Penso sia la Chiesa di Dio pentecostale, movimento Tomlinson, fratello Littlefield. David Littlefield è il pastore, davvero un bravo gentiluomo cristiano. È uno Yankee dal nord, da Bangor, Maine, ma un vero cristiano, un buon fratello. E così, se siete in viaggio e vorreste venire, forse lunedì sera ci sarà la consacrazione delle norme, grande tabernacolo che hanno costruito. E poi martedì e mercoledì sera della settimana prossima, se piace al Signore, non questa prossima settimana, la settimana seguente ci saranno servizi di guarigione che saranno il 6, 7 e l'8. Ora, prima di aprire la parola, vorrei che chinassimo i capi solo un momento per la preghiera. Signore Dio, prezioso Padre di tutti noi, che ha riportato il Signore Gesù dai morti e l'ha presentato a noi in forma di Spirito Santo. Dopo essere crocifisso, morto, sepolto, risorto il terzo giorno, è asceso in gloria, dove ora è posto alla destra della Maestà in alto, vivente sempre per fare intercessione. Un sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità e conosce anche il più piccolo passero che cade per strada. Come egli potrebbe mai passare oltre la lealtà dei suoi figli seduti stasera in questo edificio caldo solo per udire la parola? Sono certo, Signore Dio, se non lo chiedessimo neanche, che Tu verseresti le Tue benedizioni su di loro per la loro audacia nel rimanere stasera al posto di dovere. Ci sono visitatori, Signore, preghiamo per loro e le loro chiese. Ci sono ministri consacrati del Vangelo, consacrati da Dio, seduti presenti, che sono molto più che adeguati di me a rispondere a queste domande. E prego, Signore Dio, che tu permetta allo Spirito Santo di venire in noi stasera e darci le cose giuste da dire, affinché portino gioia inesprimibile e piena di gloria ai nostri cuori mentre sediamo insieme nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Studiando le Scritture senza pregiudizio, senza sentimento malvagio, ma solo per sapere cos'è la verità e per adorare la verità. Concedilo, Signore. Vorremmo chiedere di benedire il nostro caro pastore, il fratello Neville, che è stato valorosamente al posto di dovere anno dopo anno, con il caldo e il freddo, per radunare e cibare le pecore del gregge che si riunisce qui. Prego che il tuo spirito sia su di lui, lo aiuti e benedici tutti quelli che sono connessi al tabernacolo. E presto, Signore, se la tua volontà, ci aspettiamo un grande tabernacolo amabile posto qui all'angolo, dove possiamo avere una scuola, affinché possiamo istruire giovani ministri e mandarle ai quattro angoli della terra per proseguire a combattere per la fede che è stata una volta insegnata ai santi. Signore, stiamo invecchiando, io stesso, e presto devo passare la Bibbia di nuovo nelle mani di qualcun altro. Aiutaci, Signore, in questo sforzo. Rispondi alle nostre domande stasera tramite lo Spirito Santo, mentre confidiamo in Lui, perché lo chiediamo nel nome di Gesù, tuo Figlio. Amen. Ora so che fa molto caldo, ma non voglio mai oltrepassare una domanda finché penso di aver agito giustamente davanti a Dio per rispondere ad essa. Ora, non ne abbiamo molte, non le ho contate, solo che alcune, ma potrebbe essere di non poterle prendere tutte, ma vogliamo farlo, se possibile. Chiederò a questa ragazzina in rosa, seduta qui. Vieni qui, cara. Credo sia la figlia del fratello Biller. Voglio che porti queste domande laggiù e semplicemente le mescoli. Sai cosa intendo? Proprio incrociarle una sull'altra, così. Sai, quindi poi riportamele. Vedi? Quindi non confonderò le domande di nessuno, sapete, pensando di aver appena risposto ad una e non aver preso l'altra, non lo vorrei. Solo che la ragazzina le mescoli proprio insieme e poi prenderemo solo quelle proprio in cima e risponderemo come ci arriviamo. Ora, se ci fosse, grazie cara, se ci fosse una domanda nella mente di qualcuno, voglio dire, che sarei felice se dopo aver risposto alla vostra domanda e non sembra soddisfacente, allora alzate proprio le mani in risposta. Perché ho qui anche il greco, ebraico, sia greco che ebraico, nel dizionario originale per l'informazione sulle parole, vedete? Perché alcune chiedono di parole. Anche l'ebraico e il greco. Ed ora il Signore ci aiuti a rispondere. E fatemi dichiararlo chiaramente. Potete sentirmi bene sul retro? Alzate le mani se potete. Va bene. Lasciatemi dichiarare chiaramente ora che rispondendo a queste domande non è per alcun pregiudizio, ma ognuno ricorda che nel tabernacolo, se si arriva alla dottrina, dobbiamo rispondere secondo le nostre convinzioni qui, non per contrastare le vostre idee, ma per portare le nostre convinzioni, e a volte ne diamo una risposta davvero precisa. Quindi ricordate, è solo per renderlo certo per gli adoratori. Ora, la prima in cima. Oh, sì, questa è una breve domanda. Se non è una domanda, è una... Ebbene, è una domanda. È qualcuno che vorrebbe un colloquio privato con me all'inizio della settimana. Ora, quel colloquio, vi dirò come lo faremo. Una volta noi lo facevamo proprio a caso, prendevamo quello che veniva, chi prima, questo, quello, ma abbiamo un sistema per questo. E quindi ci sono molte persone che vengono nelle file di preghiera, che forse passano per una fila veloce o hanno una proposta di cui non sanno cosa fare e allora vogliono sentire dal Signore. Ora, hanno perfettamente diritto a ciò. Ecco per cosa è stato dato il dono profetico. È per quello, solo quello scopo. Nella Bibbia volevano sapere qualcosa, scendevano dai profeti e pregavano e cantavano inni finché Dio rispondeva. Ebbene, egli non è un Dio che ciba un gruppo e fa morire di fame un altro gruppo. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E quindi ecco per cosa è. In questi colloqui privati, quando prendiamo un caso, non posso lasciarlo finché non sento da Dio in un modo o nell'altro. Vengono lentamente, se servono 6 mesi o un anno, rimaniamo proprio con ciò finché abbiamo il così, dice il Signore, vedete? E quindi vengono lentamente e ci sono migliaia di chiamate. Ma noi l'altro giorno ho avuto un uomo là dentro per il, credo sia stato mesi, dopo mesi, quest'uomo aveva cercato il battesimo dello Spirito Santo, un battista. Ma non lo abbiamo tralasciato, lo abbiamo proprio lasciato venire e alla fine, per grazia di Dio, in un colloquio privato, proprio è entrato, ha sempre voluto vedere una visione su quale fosse il problema e la visione è venuta e ha ricevuto lo Spirito Santo seduto proprio nella sua sedia. Poi un cattolico convertito recentemente è sceso da Chicago l'altro giorno che era stato in colloqui privati cercando di entrare da almeno 2 anni. Ma al primo colloquio, 15 minuti nella stanza, il Signore ha mostrato la visione, il motivo e tutto. Ha rivelato l'intera cosa, quello che doveva fare prima di ricevere lo Spirito Santo, vedete? Ecco per cos'è. Ora, se qualcuno in qualsiasi momento, quando chiamano per venire, vogliono vedere o avere questi colloqui, se chiamano Butler 2519, l'ufficio può annunciarvi proprio esattamente a quando può essere l'intervista. E poi dichiarate per cosa è il colloquio, così sapranno tra quanto tempo stabilirlo. Allora quello lo rende proprio e ogni persona, poi se quel lasso di tempo non basta, allora torniamo di nuovo a quel caso, viene proprio registrato e lo teniamo finché non sentiamo da Dio tramite visione o in qualche modo in cui Dio parla. Quindi ecco come vengono tenuti i colloqui. Quindi vedete, quando esco, la gente a volte pensa: fratello Branham, non consulti abbastanza le persone, non potete consultare le persone e stare con Dio allo stesso tempo, vedete? Ho qualcuno in vista e sono nella grotta o da qualche altra parte a pregare e voglio vedere cosa dice. Fra un paio di giorni ero su fuori, lui, cosa dici? Oh sì, questo era un uomo, Gene l'ha appena messo quassù, che un uomo è sceso da Chicago l'altro giorno poiché il dottore voleva incidergli completamente il cuore e aprirlo per vedere qual era il problema all'interno. E lo Spirito Santo ha rivelato proprio esattamente cos'era e non è servito che fosse aperto. È stato guarito. Quindi, vedete, quello significa molto. E per mostrarvi quanto lentamente arriva, ho aspettato io stesso una risposta da Dio per una visione per 15 anni. Dio, e poi viene un altro e non deve aspettare 3 minuti. Vedete? È proprio Dio risponde a suo tempo. Non lo controlliamo noi, esso ci controlla. Ora, la seconda domanda posta in cima è: fratello Bill, il Signore può di fatto operare attraverso di me in una congregazione dove non credono nei doni spirituali? Nessun nome sopra, ma la persona vuole sapere se il Signore può operare con loro mentre officiano in una congregazione che non crede ai doni spirituali. Lo dubito molto, caro amico, che il Signore potrebbe operare efficacemente attraverso di te, perché sei associato fra increduli. E la Bibbia disse: non mettetevi sotto un giogo con gli increduli, ma uscite di mezzo a loro e siate separati, dice il Signore. Allora vi riceverò. Credo che se vivi in una città dove c'è una chiesa che crede in segni e doni spirituali e hai quelle cose che operano su di te, io andrei in quella chiesa dove lo credono. E poi potrei dire un'altra cosa. Come ho di solito, voglio dare una scrittura. Probabilmente, caro amico, hai fatto del tuo meglio per cercare di portare queste persone a credere, cercare di farle credere, e loro semplicemente non lo faranno, forse. Allora ti darò una scrittura che credo al Signore Gesù piacerebbe che diamo. Se hai provato, se hai parlato al pastore, se hai parlato a diverse, completamente lo ignorano e non lo credono. Ecco cosa disse Gesù in Matteo 7:6 in merito. Non date ciò che è santo ai cani e non gettate vostre perle dinanzi ai porci, che talora non le calpestino coi piedi e rivoltisi vi lacerino. Quindi non credo che sarei affiliato con una congregazione che non crede nel pieno Vangelo del Signore Gesù Cristo, nel credere che Egli era lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quando mi siedo in una congregazione e lo vedo operare e fare proprio come disse che avrebbe fatto, credo che mi sentirei esattamente come giustificato nel dire alle persone di uscire da tale cosa e trovarsi una buona chiesa che predica tutte le scritture e le crede. Ora, la domanda seguente è vero che non si è salvati se non si ha ricevuto lo Spirito Santo? Si potrebbe tenere una discussione di più di 5 ore su quello. Quando accetti Cristo come tuo Salvatore, e allora sei pronto per il battesimo in acqua, non sei ancora stato convertito, stai solo credendo al ravvedimento. Conversione significa essere cambiato. Ora, per renderlo efficace, Gesù disse a Pietro, che lo aveva anche seguito per 3 anni e mezzo, e nel libro di Matteo, al 10° capitolo, Gesù diede a Pietro potenza contro spiriti impuri per andare a scacciarli, per guarire i malati e predicare il Vangelo. Egli aveva potere per farlo. E in San Giovanni 17:17 Gesù santificò Pietro tramite la verità. Disse che la parola era la verità ed egli era la parola. E poi prima di Pentecoste disse: quando sarai convertito, allora conferma i tuoi fratelli. Stai solo facendo passi verso la conversione mentre credi e agisci. Ora, so che molti di voi, miei amici battisti e presbiteriani, non siete d'accordo con quello, perché tornate a questa scrittura. Ora, ecco dove dico che devo dare una risposta definitiva. Vedete? Tornate alla scrittura. Abramo, Romani 4, credette a Dio e gli fu imputato o impartito a giustizia. Abramo credette a Dio e Dio glielo imputò a giustizia sulle basi della sua fede di credere. Ma per dimostrarlo ad Abramo, egli gli diede l'imputazione, poiché gli fu imputato dei suoi peccati. Allora lo aveva dispensato dai suoi peccati perché aveva creduto. Egli gli diede un segno. Ed ecco dove voi, miei cari amici presbiteriani e battisti, mancate di vederlo. Vedete? Egli gli diede il suggello della circoncisione come testimone, come una prova che aveva ricevuto la sua fede in lui. Ed ecco perché Paolo in Atti 19 disse a quei fratelli battisti che avevano Apollo come pastore, credendo al Vangelo come Giovanni lo aveva predicato. Avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Vedete, avevano creduto, ma non erano ancora stati convertiti. Ora prendiamo l'errore nella parola conversione oggi. Diciamo che un uomo che è convertito è un uomo che ha smesso di bere cose del genere e va in chiesa o si unisce alla chiesa o potrebbe unirsi alla chiesa. Ma quello non è un segno che si è convertito. Non è convertito finché la sua vecchia vita è morta ed è sepolto in Cristo ed è risorto con Lui nella risurrezione di novità di vita, quando lo Spirito Santo ha creato in Lui una speranza vivente di vita eterna che viene solo tramite lo Spirito Santo. Vedete? Ora conosco quella famosa scrittura, io stesso la uso, l'ho scritta qui, San Giovanni il 5 capitolo, 24 versetto, è una scrittura prediletta per me, perché Gesù disse questo: in verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Lasciate che lo legga in modo che la prenda perfettamente giusta. San Giovanni 5, e voglio che ascoltiate attentamente ora, mentre andiamo in questa scrittura. 5 e 24 versetto. In verità vi dico, chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non verrà in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Chi crede in me? Ora, la scrittura dice che nessuno può dire che Gesù è il Cristo se non per lo Spirito Santo. Quindi non potete credere che Gesù è il Cristo finché non avete ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. State solo testimoniando, dicendo quello che dice la Scrittura, dicendo quello che dice il pastore, dicendo quello che dice la madre o qualche buon predicatore dice. Ma non lo sai tu stesso finché egli non ha testimoniato a te la sua risurrezione. Nessuno può chiamare Gesù il Cristo se non per lo Spirito Santo. Quindi la domanda è: che un uomo è salvato, credo, se sta guardando al Calvario e muore in quello stato, certamente credo che sarà salvato. Credo che gli sarà accordato se non ha avuto l'opportunità prima, ma dipende da tornate al ladro morente alla croce. Ma ricordate, quella era la sua prima e ultima possibilità. Ne avete una stasera. Non aspettate fino a quel tempo, perché potrebbe non essere in quel modo per voi. Potreste non avere una confessione in punto di morte. Vi dico, vanno bene, ma sono un rischio troppo grande da prendere. Non aspettate di essere in punto di morte. Lasciate che questo sia il vostro punto di morte proprio ora, affinché moriate ora e siate nati di nuovo dallo Spirito Santo. Ora, in questa prossima domanda, ora, se c'è una domanda su quello solo, alzate la mano. Sarò felice di fare il meglio possibile. Puoi trovare da qualche parte dove gli apostoli hanno preso la comunione dopo Pentecoste? Paolo intendeva che le persone non discernono la parola, lo Spirito Santo. Era l'unico modo per adorare Dio. Se prendi del vino e dei cracker, malattia e morte ricadono su di te. Ora, ecco forse un punto in cui credo che la cara persona che ha chiesto questo, senza dubbio, è profondamente e sinceramente in questo, quello che chiedono, o non lo chiederebbero. E io, mio fratello o sorella, chiunque sia, rispondo proprio profondamente e sinceramente come tu hai risposto o l'hai chiesto. Voglio che ora giriate con me al libro di Atti, il secondo capitolo, e iniziamo con il 42esimo versetto, il secondo capitolo degli Atti, e inizieremo, come ho detto, con il 42esimo versetto. Ora ricordate, non credo di poter dire proprio esattamente dove la Scrittura dice che Paolo prese la comunione e Pietro poi allungò la mano e la prese, ma quando parlano della congregazione, quello era l'insieme, tutti. E non credo che Paolo predicasse qualcosa e dicesse ad altri di farlo e lui non lo facesse. Quindi negli Atti troviamo questo. Or erano del continuo perseveranti nella dottrina degli apostoli. Comunione, osservate, continuavano l'intera chiesa, il corpo, del continuo perseveranti nella dottrina degli apostoli e in comunione e congiunzione. Là. Vedete? E nel rompere il pane, quella è la comunione, e nelle preghiere. Gli apostoli, che erano i predicatori, continuavano perseveranti nella loro dottrina dello spezzare il pane, comunione, e in fratellanza, e in preghiera. Allora, se quello toglie la comunione dagli apostoli, toglie anche la preghiera dagli apostoli. Vedete? Ora continuiamo a leggere. Vedete? Ed ogni persona aveva timore e molti segni e miracoli si facevano dagli apostoli. E tutti i credenti erano insieme ed avevano ogni cosa comune. E loro vendevano le possessioni ed i beni e li distribuivano a ogni uomo secondo che ciascuno ne aveva bisogno. E perseveravano di pari consentimento ad essere tutti i giorni nel Tempio. Sono gli apostoli e tutti, rompendo il pane, comunione, ogni volta che si incontravano. Quella era una dottrina degli apostoli e della prima chiesa, che ogni volta che si riunivano, prendevano la comunione. ogni volta. Ora, so che voi gente cristiana che va nella chiesa cristiana, la chiesa Campebellita, come sappiamo, come, perché ce ne sono due. Una è la chiesa di Cristo e l'altra la chiesa Campebellita. Dite, la prendiamo ogni domenica mattina. Abbiamo le scritture su ciò. Su ciò avete una scrittura migliore del tabernacolo Branham. Il tabernacolo Branham la prende una volta al mese. Ma la scrittura è quella ogni volta che vi riunite, è così, è ogni volta. E continuavano tutti i giorni di comune accordo nel Tempio, spezzando il pane di casa in casa, prendevano il cibo insieme con letizia e semplicità di cuore. Vedete, ogni volta gli apostoli, tenendo questi gruppi di preghiera, incontrandosi nel Tempio, di casa in casa, ogni volta si incontravano, spezzavano il pane, prendevano la comunione. Ora, Paolo in Prima Corinzi, noi potremo anche leggere l'undicesimo capitolo che usiamo qui per la comunione. Potrei leggerlo in modo da aiutarvi. Prima Corinzi, l'undicesimo capitolo. Ascoltate Paolo che parla ora. 23° versetto. Poiché io ho dal Signore ricevuto ciò che ho dato ancora a voi, cioè che il Signore Gesù, nella notte, egli fu tradito, prese del pane, e dopo aver rese grazie lo ruppe e disse, pigliate e mangiate, questo è il mio corpo, il qual per voi è rotto, fate questo in rammemorazione di me. Parimenti, ancora prese il calice e dopo aver cenato dicendo, il calice ora, questo è il calice del nuovo patto nel sangue mio, fate questo ogni volta che voi ne berrete in rammemorazione di me, perciò che ogni volta che voi mangiate questo pane o bevuto di questo calice, voi annunzierete la morte del Signore finché Egli venga. Vedete, è una comunione. Comprendo e sono d'accordo che il corpo del Signore, la parola vivente, è Cristo stesso. Ma questi sono simboli proprio come il battesimo e il lavaggio dei piedi e altri ordini della Chiesa. Ma la comunione è assolutamente essenziale per il pane. Ora, pane e vino. Perciò chiunque avrà mangiato questo pane o bevuto il calice del Signore indegnamente. Ora, la domanda fatta qui. Voi che prendete vino e cracker, malattia e morte su di voi. Vedete quello? Credo che la domanda sia che l'unica adorazione che c'è è nello Spirito Santo. Adorare nello Spirito Santo. Quella è esattamente la verità. Dovete adorare. Tutti adorano nello Spirito Santo. E Paolo qui sta cercando di dire che dovete essere nello Spirito Santo. Prima di fare questo, o mangiate e bevete dannazione a voi stessi. Vedete? Prima di fare questo, prima che l'ordine sia portato a termine. Ora, per sostenerlo, ho qui uno scritto di Giuseppe Flavio dove affermava che i primi cristiani dopo la morte di Gesù erano considerati cannibali perché prendevano il corpo del Signore e lo mangiavano. E si pensava che lo dissotterrassero e lo prendessero e lo tagliassero a pezzi e lo mangiassero perché stavano prendendo la comunione. Vedete? Ora, osservate, ebbene, questa scrittura, come Paolo dice qui, or provi l'uomo se stesso, e così mangi del pane, mangi del pane. Ora, so che Gesù è il pane di vita, è vero, ma questo è un simbolo proprio come il battesimo. Il battesimo non vi salva, il battesimo è solo un segno che testimoniate alla congregazione che credete nella morte, sepoltura e risurrezione di Gesù Cristo. Non vi salva, l'acqua non vi salva, è la vostra fede che vi salva. ma il battesimo è un ordine e deve essere adempiuto, perché Dio non può dire di essere battezzati e poi cambiare e dire che non serve, sia fatto. Egli non può istituire il prendere la comunione e cambiare e dire che non serve prenderla. Dovete farlo. È per sempre un ordine con Dio. Poiché chi ne mangia e beve indegnamente, mangia e beve giudizio a se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Ora, vedete lì? Torna proprio al cristiano che cerca di prendere la comunione, che non è in Cristo, non in comunione nello Spirito. Egli non è degno di prenderla. E quando prende questa comunione, sta mangiando e bevendo giudizio per se stesso. Se è fuori a fumare, mentire, rubare, commettere adulterio o qualcosa di simile, o non vivere una vita cristiana. E la gente vede che tipo di vita sta vivendo, e poi arriva, prende quest'ordine della morte e del corpo di Cristo, prendendolo in simbolo che egli ha ricevuto, Cristo, la parola, nel suo cuore. E prendendo questo simbolo che sta dietro ciò, egli disse che mangia e beve giudizio a se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Ora, proprio fra pochi minuti, prenderò quella stessa domanda, se ci arriveremo, perché è lo stesso ordine del bestemmiato. Lo Spirito Santo, vedete? Perché professate qualcosa e fate la parte dell'ipocrita con ciò, quando non dovreste farlo. Bene, lasciatemi finire questo allora, vedete, e poi ci fermeremo. Per questo motivo molti sono malati e affaticati fra voi e molti sono morti, perciò che se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati, siamo dal Signore corretti, a ciò che non siamo condannati col mondo. Pertanto, fratelli miei, quando vi radunate per mangiare, aspettatevi l'un l'altro. Ora osservate, e se qualcuno mangia a fame, non entrate, perché qui in un'altra scrittura portavano carne, così tanto bere e cose del genere, al punto che rendevano la casa del Signore proprio un posto di festa, e si ubriacavano alla tavola del Signore. Ricordate nel libro di Corinzi qui, si ubriacavano alla tavola del Signore. Ma Paolo qui disse, se alcuno ha fame, mangi in casa, a ciò che non vi riuniate in giudizio. Or quanto alle altre cose, ne disporrò quando sarò venuto. Vedete? Ora, quindi, credo che il mangiare il cracker, ora, non credo che il pane kosher dovrebbe essere sostituito da un cracker. Credo che dovrebbe essere un pane santo, non lievitato, il simbolo del pane non lievitato che era fatto in Egitto. E credo che il sangue non dovrebbe essere succo d'uva, ma dovrebbe essere vino. Il succo d'uva diventa acido e peggiora mentre invecchia, ma il vino migliore diventa più forte quando invecchia. Non perde mai la sua forza. E il sangue di Cristo non inacidisce e marcisce, quando invecchia diventa più forte e migliore mentre passano i giorni per il credente. E sono un vino e pane letterali. Il pane della comunione dovrebbe essere fatto da gente che si è dedicata e consacrata a Dio. Sono andato in una chiesa una volta dove prendevano questa vecchia pagnotta, dove i peccatori maledicevano e si comportavano male, sozzura, e tagliavano quel vecchio pane e lo mettevano là con qualche tipo di succo da bere. Per me quello era ridicolo. Credo che dovrebbe essere proprio esattamente nel modo in cui la Scrittura disse dovrebbe essere. Non mutare un briciolo dalle Scritture. Rimanere proprio con esse. Domanda. Ora, fratello Branham, È vero che Satana una volta era in cielo e fu scacciato. Lui e i suoi angeli scesero sulla terra. O è una visione come vide Giovanni sull'isola di Patmo? Il motivo per cui lo chiedo è che mi è stato detto che era una visione. Giovanni lo vide come in visione, ma era letteralmente un avvenimento. Se girerete in Isaia 14, 12, ora queste passano lentamente, ma per me sono lezioni. Ed è qualcosa che forse pensate, ebbene, non mi serve quello ora. Non sapete proprio che lo Spirito Santo si ciba della parola di Dio. Deve avere la parola di cui cibarsi, perché lo Spirito Santo si ciba solo e solo della parola di Dio. Lo credete? La Bibbia disse così: l'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Bene, il 14° capitolo di Isaia, e credo qui ora che inizieremo al 12° versetto. Ora leggiamo di Lucifero. Come sei caduto dal cielo, o Lucifero caduto dal cielo, figliuol dell'aurora, un essere angelico dal cielo. Come sei caduto dal cielo, o Lucifero, figliuol dell'aurora, come sei stato riciso ed abbattuto in terra? Come sei calpestavi, atterravi le nazioni? Eppur tu dicevi nel cuor tuo: io salirò in cielo, io innalzerò il mio trono sopra le stelle di Dio e sederò sul monte della raunanza, nella parte estrema del settentrione. Io salirò sopra i luoghi eccelsi delle nuvole, io mi farò somigliante all'Altissimo. Quindi, vedete, non era una visione. Assolutamente, Lucifero è stato cacciato dal cielo. Ora, giriamo nel Nuovo Testamento, in Luca 10, 18, solo un minuto e vediamo cosa disse Gesù. Nel libro di Luca, avete le vostre Bibbie ora, che cercate di arrivare a queste domande, Luca 10, 18, ed egli disse loro, Gesù parla: io riguardavo Satana cader del cielo a guisa di folgore. Vedete? Satana era l'arcangelo originale di Dio. Una volta dimorava in cielo. Una volta era la persona più importante nei cieli oltre a Dio. Era il braccio destro di Dio per la comunione. E si innalzò nel suo cuore. E non è proprio il modo in cui alla gente oggi? Lasciate che Dio solo benedica un tizio e ponga un po' di fiducia in lui e diventa un saputello. Arriva ad essere, deve iniziare un'organizzazione o deve fare qualcosa che è differente. Perché sei caduto dal cielo, oh Lucifero? E Dio ha difficoltà nel cercare di trovare qualcuno con cui poter trattare, che rimarrà umile e mite e rimarrà nel posto finché Dio lo chiamerà a fare qualcosa. Lo credete? Vedete? Un uomo che Dio possa benedire e si manterrà ancora un uomo, non per essere un angelo o un Dio. Appena l'uomo diventa benedetto e gli viene dato qualcosina, vuole diventare un Dio, vuole diventare un angelo, vuole diventare una persona importante. Ciò che faccio, cosa io e Dio è il mio tutto quello. È l'attitudine sbagliata. Dio cerca qualcuno che possa benedire e su cui versare le benedizioni, e più egli benedice, più l'uomo diventa piccolo. E non otterrete altro da Dio finché non diventerete nulla. Dovete rendervi piccoli. Chi innalzerà se stesso, Dio lo abbasserà. Chi umilierà se stesso, Dio lo esalterà. Dovete diventare piccoli prima di poter diventare grandi. E non sarete mai grandi da voi stessi, sarete solo grandi come Dio sarà grande in voi. Vedete? Quindi Lucifero oggi è sulla terra, cercando di operare nella Chiesa per compiere lo stesso scopo che iniziò prima della fondazione del mondo. Lucifero fu buttato fuori dal cielo. Bene, credo ci sia un'altra cosa qui. Ezechiele, il 28 capitolo, il 12 versetto. Vediamo cosa dice quello in Ezechiele 28, 12. E sono certo che studiando questo ed esaminandolo a fondo, si vede quel così dice il Signore. Allora sappiamo se davvero è caduto dal cielo o se era solo una visione. 28 e 12. Bene, credo sia ciò che ho annotato. 28, 12. Bene, iniziamo qui. Ora, questa qui è una grande cosa. Vorrei solo avessimo tempo per predicare solo un po', vedete, perché è davvero qualcosa di importante. Ora, mentre inizio proprio a basarmi su questo, che Lucifero in cielo cercò di esaltare se stesso e anche essere un po' più in alto del suo capo, e tradì Michele e si fece un grande regno a nord e scese. Ora, e lui e i suoi angeli furono cacciati fuori. La persona ha chiesto dell'Apocalisse, quello è Apocalisse 12 sull'isola di Patmo. Ma ora notate questo qui al 12 versetto e osservate come si pone nel regno dell'uomo. Quante persone qui comprendono che il diavolo controlla ogni nazione sotto il cielo? Il diavolo controlla gli Stati Uniti. Il diavolo è il governo degli Stati Uniti. Il diavolo è il governo della Germania. Egli è il governo di ogni nazione sotto i cieli. Il diavolo controlla ogni nazione. La Bibbia dice che lo fa. Leggete Matteo il 4 capitolo. Quando Satana portò Gesù sulla cima del monte e gli mostrò i regni del mondo e affermò che erano suoi e disse: te li darò se mi adorerai. Gesù non disse: hai mentito, Satana. Sapeva che gli appartenevano. Ma nel libro di Apocalisse disse: gioite cieli e terra, perché i regni di questo mondo sono diventati regni del nostro Signore e del suo Cristo, ed egli regnerà sulla terra. Gesù sapeva che nel millennio tutti i governi e i regni saranno abbattuti, ed egli sarà Dio e governatore su tutti loro. Sapeva che sarebbe stato erede di tutto ciò, quindi egli disse a Satana: vattene da me, Satana, perché sapeva cosa doveva fare. Ora osservate questo, lo spirito del Signore su questo profeta Ezechiele, che parla non a questo re, ma allo spirito del re. Osservate questo ora. Ricordate stamattina quando vi ho mostrato come nelle scritture che la Chiesa va sulla strada sbagliata prendendo le organizzazioni dell'uomo. La stessa cosa. Israele uscì di strada denunciando Dio come loro re e volendo Saul come re. E quando venne il loro vero re, Gesù, non lo riconobbero a motivo della sua predicazione e il suo insegnamento, che erano così diversi dai re terreni che non lo riconobbero. E oggi, quando è il re della Chiesa, lo Spirito Santo, quando è qui ed egli entra nella Chiesa per far sì che le persone siano rigenerate, per dar loro nuova nascita, è così diverso da queste organizzazioni e denominazioni che dicono: ah, quello mi sembra un santo rotolante. Vedete? Non è cosa sembra a te? È quello che dice la parola di Dio in merito. Guardate il giorno di Pentecoste. Cosa sembrava quello? Guardate le altre volte quando hanno ricevuto lo Spirito Santo. Cosa sembrava? Donne e uomini, la Vergine Maria e tutti loro, barcollavano come ubriachi, proprio annaspando, gridando, labbra balbuzienti e altre lingue, comportandosi come un gruppo di idioti. Ma stavano morendo a se stessi e lo Spirito Santo stava entrando in loro e infiammarono il mondo conosciuto. Ciò che ci serve oggi è un uomo che morirà a se stesso e marcirà a se stesso e che bruci ogni ponte dietro di sé e arrenda tutto a Cristo. Osservate lo Spirito Santo che parla ora al diavolo in questo re. Guardate questo tizio che governa questo re. Ricordate cosa ho detto stamattina? Mia moglie ha detto della donna lassù, tutto quel gruppo di donne con quell'aspetto sudicio, indossando vestiti volgari. Vedete? Ha detto, non devono avere il giusto senno. Una donna che ha il giusto senno non si esporrebbe in quel modo. Ho detto, cara, lei è solo un'americana, ecco tutto. È l'usanza qui. Lo faranno, perché è un'usanza. Vedete? Seguono il loro intelletto. Ma il vostro intelletto, se seguite la vostra testa, siete controllati dal diavolo. Il diavolo ha preso la testa dell'uomo. Dio ha preso il cuore dell'uomo. Il diavolo vi fa guardare qualcosa che potete vedere. Dite, ebbene, è così ragionare, risolverlo con il ragionamento. Ma la Bibbia ci fa cacciare ogni ragionamento. E per fede crediamo cose che non vediamo. Ecco cosa fa Dio quando viene nel cuore umano. Nel giardino dell'Eden, il diavolo ha preso la testa dell'uomo. Dio ha preso il suo cuore. E quello è il trono di Dio, dove Dio dimora nel cuore umano. Ed ora, se intellettualmente, certo, allora un uomo o una donna che sono nati da Dio, agiranno come il regno da cui vengono. Alleluia! Quello mi farebbe acclamare. Perché? Perché quando sapete che siete passati dalla morte alla vita, perché detestate il peccato e amate Dio e prenderete posizione, senza riguardo se morirete o non morirete. Prenderete posizione che è sbagliato e chiamerete sbagliato l'errore. Camminerete retti davanti a Dio. Mostra che il vostro spirito, la vita che è in voi, è da un altro posto, dove è santo e puro e vergine e non contaminato. E dite, guarigione divina, certo, il mio spirito viene da un posto dove c'è il guaritore divino. Siamo di una terra di guarigione divina. Amen. Dite, credi sia Dio? Certo, viene dalla terra dove c'è Dio. E siamo pellegrini e stranieri come Abramo ed Isacco. Quando solo l'ombra dello Spirito Santo li colpì, passarono per il paese e confessarono che erano pellegrini e stranieri. Cercavano una città il cui architetto e edificatore era Dio. Ed ora, oltre ad avere l'evidenza che vive in noi, quanto più dovremmo essere pellegrini e stranieri, camminando per il mondo, voltando la testa dalle cose malvagie, perché siamo di un'altra nazione, un altro popolo, certamente. Ora osservate il male che controlla questo mondo. Ora, come leggiamo da Ezechiele 28:12. Figlio d'uomo, prendi a far lamento sul re di Tiro e digli, così ha detto il Signore Dio. Ora osservate, egli sta parlando allo Spirito nel re. Vedete? Così ha detto il Signore Dio, tu eri al sole pieno di sapienza, perfetto in bellezza. Satana, vedete come Satana era il più bello fra gli arcangeli? Tu eri in Eden. Ora sapete che il re di Tiro a quel tempo non poteva essere stato in Eden, perché era stato 4.000 anni prima di quello. Vedete? Tu eri in Eden. A chi sta parlando? Sta parlando a Satana in quel re. Alleluia! Fratello, mi sento religioso. Quando E poi cosa faranno queste persone che bestemmiano e deridono le persone sotto la dimostrazione dello Spirito Santo? Quando deridono quelle persone, bestemmiano lo Spirito Santo, il che è assolutamente imperdonabile. Non parlate a quell'uomo, parlate allo Spirito che si muove in quell'uomo. Dovremmo onorarci l'un l'altro e amarci l'un l'altro ed esortarci l'un l'altro, parlare bene uno dell'altro. Ecco cosa dovremmo fare. Ora ascoltate questo. Bene. Tu eri al sole pieno di sapienza, perfetto in bellezza. Tu eri in Eden, giardin di Dio. Tu eri coperto di pietre preziose, rubini, topazi, diamanti, grisoliti, onice, diaspri, zaffiri, smeraldi, carbonchi, oro, l'arte dei tamburi, dei flauti era potè, quella fu ordinata nel giorno che tu fosti creato. Ecco Lucifero, una volta dimorava in Eden. Ora torneremo a quella domanda fra un minuto. Lucifero in Eden, perché abbiamo la progenie del serpente qua giù, da qualche parte, che è una cosa molto solleticante. Pensavo, sperassi fosse quasi l'ultima. Ma lui era, e il diavolo fu cacciato dal cielo, e proprio lo scopo per cui cercò di proporsi in cielo, egli venne proprio qui, sulla terra, e cerca di fare del suo meglio per adempiere quello che si è proposto. Va ai re e ai governanti, e quando può prenderli, allora arriva proprio alla chiesa e prende le persone o prende il predicatore. Allora dal predicatore entra proprio nella congregazione e porta la congregazione sotto la stessa influenza. Lo stesso diavolo che fa le stesse cose. Sai, sei un presbiteriano, non sarai mai un santo rotolante. Sei questo, quello o l'altro, non potresti permetterti di cadere in disgrazia per stare fra loro. Ebbene, sai di meglio che sedere in uno di quei piccoli vecchi tabernacoli o missioni per strada. Ebbene, quelle persone sono fuori di testa. No, non lo sono. No, non lo sono. Sono giuste di cuore. Ecco tutto. Non sono fuori di testa. Sono solo controllate dal cuore. Dio vive nel loro cuore e sono gente peculiare. Un regale sacerdozio, offrendo sacrifici spirituali. Sono i frutti delle loro labbra che lodano Dio, che se la sentano o meno. A volte non lo vedo, lo scrittore, ho fiducia e gli do lode. Dite, ebbene vado in chiesa e lodo il Signore se me la sento. Ebbene ora, un sacerdote deve fare un sacrificio e voi, la congregazione, siete sommi sacerdoti di Dio per fare un sacrificio spirituale. Sono i frutti delle vostre labbra che lodano Dio. Scendete e dite, ebbene, se me la sento, vado e testimonio a qualcuno. Ebbene, fatelo comunque! Se sei un sommo sacerdote, fratello, arde nel tuo cuore che te la senta di farlo meno. Vai a farlo comunque perché devi fare un sacrificio. Qualcosa che è difficile fare. Vai a farlo comunque, sei un sacerdozio spirituale, un popolo regale, dando lode a Dio, perché Dio vive in questo cuore. Ora, se sei di Satana, senti di essere proprio un po' meglio di quella classe di persone. Ora, come sai qual è giusta? Prendilo tramite le scritture. Se un uomo è nato da Dio, crede ad ogni parola che Dio ha scritto e dice che egli è tanto grande oggi quanto lo è sempre stato. Ed egli non cambia mai, ed egli è proprio lo stesso ieri, oggi e in eterno. Se è riempito con lo Spirito Santo, ha lo stesso Spirito Santo che gli ha dato il giorno di Pentecoste e lo fa agire allo stesso modo e fare le stesse cose. Se è nato dallo Spirito di Dio, Marco 16, Gesù disse, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. È vero! Così dice, sono un credente, quei segni non seguono? Allora è un falso credente, non un credente! Ci sono tre classi di persone, un credente, un falso credente e un incredulo. E sono le uniche tre classi che ci sono. Molti falsi credenti, ci sono molti veri credenti e ci sono molti increduli. Ma se sei un vero credente, Gesù ha detto, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno diavoli, parleranno in nuove lingue, se calpesteranno un serpente, fratello Evans, non farà loro male. Se imporranno le mani sui malati, riceveranno guarigione. Oh, è tanto vero quanto la parola di Dio è vera. Non è compito nostro togliere qualcosa da quello. La Bibbia disse che chi toglierà o aggiungerà questa parola, lo stesso sarà tolto dal libro della vita per lui. Dio è così perfetto che ogni parola deve essere perfetta e deve scorrere ugualmente da Genesi ad Apocalisse, ogni parola, ogni comandamento di Dio. Ora potete fargli dire qualcosa qui e contorcerla quassù. Un giorno ero seduto sotto un albero con il fratello Charlie lassù e il fratello Wood qui. Eravamo a caccia giù in Kentucky. Stavamo cacciando con un fucile ed io, il fratello Charlie e il fratello Wood avevano calibrato i mirini quel mattino a circa 50 yard. Colpivano in un punto grande circa così, grande come lo scoiattolo, dissero, quello va bene. E sono andato là, io colpivo puntina 50 yard e mancai l'occhio dello scoiattolo e lo colpii sulla guancia. Dissi, non è a posto, il mio fucile è fuori. E allora mi sono preoccupato tutto il giorno. La sera dopo sono entrato presto, ho sparato scatole di proiettili. Io colpiva solo un poco, mezzo pollice a destra. Ebbene, colpivo comunque lo scoiattolo sulla testa. Così Charlie e loro il mattino seguente erano lassù e i fucili proprio ronzavano, proprio colpivano scoiattoli. E io ero seduto dietro un albero proprio a strofinarmi le mani dicendo, oh, cosa c'è che non va con il mio fucile? Mi sono così vergognato che mi sono inginocchiato. Ho detto, Signore Dio, non so quale sia il mio problema. Perché mi hai reso una piccola persona apprensiva e nervosa? Perché devo essere così? Ci sono quei tizi lassù che sparano a scoiattoli proprio quanto più possono sparare. Hanno già molti scoiattoli. Ed eccomi qui seduto dietro un albero a stregarmi le mani e chiedermi, il mio fucile non colpisce una puntina a 50 yard. Ho pianto seduto là di fianco ad un tronco. E allora è venuto lo Spirito Santo, non in una voce ma nella rivelazione, disse, ti ho fatto in quel modo per uno scopo. Perché? Non posso prendere la Bibbia dicendo qualcosa qui, come dice la Chiesa. Lo Spirito Santo era solo per quel gruppo là in passato. La Chiesa dice così e la Scrittura dice chiunque voglia. Non posso fargli colpire il bersaglio. Non posso rendere il calvinismo, credi solo al Signore, hai la sicurezza eterna, e l'arminianesimo, poiché se proprio non tocco, non tasto, con mano non assaggio, io vorrei farlo, ma non posso farlo. L'arminianesimo è troppo lontano dal calvinismo e sono entrambi errati. Devo vedere dove entrambi hanno scritture, ma devono colpire il bersaglio. Ora, se Dio ha detto una cosa in questa Bibbia, deve colpire il bersaglio, deve far arrivare ogni risuono in quella Bibbia proprio dritto a quel centro. Deve farlo perché è la parola di Dio ed egli è infinito e non può cambiare. Amen. Amo quello, perché allora potete riposare perfettamente soddisfatti che è l'eterna parola di Dio. E quindi cerco di studiarla da diverse scritture per farla, per vedere cosa direbbe. Bene, Satana fu letteralmente cacciato via dal cielo da Michele, l'arcangelo e da Dio, e fu scacciato sulla terra, venne sulla terra, entrò nel serpente, sedusse Eva. E poi entrò nell'uomo, nelle donne, lungo tutte le epoche, sulla stessa cosa che iniziò al principio. Un grandissimo regno più bello di quello dell'altro tizio. Essere il governatore su tutto. Saputello, la nostra denominazione è la più grande e predominante sulle altre. Li avete sentiti dire? Ebbene, abbiamo così tante centinaia di predicatori nella nostra organizzazione. Abbiamo le chiese più grandi che ci siano nella città. L'unica cosa che per me dice è S-A-T-A-N-A. È così. Quello significa il diavolo per me. Quando prendete quell'uomo che divide, organizza e divide la fratellanza e dice che non avranno nulla a che fare con la piccola chiesa, non ho ancora visto una persona troppo infida o non ho ancora visto una persona troppo lontana nel peccato. Non ho mai visto una donna troppo immischiata o un uomo troppo immischiato che non sia andato da lui e l'abbia abbracciato e portato fuori da quello, se posso. Non ho mai visto un mucchio di santi rotolanti, o come mai volete chiamarli, che battono le mani e saltano e gridano, o cosa mai facciano che io non sia andato proprio là dentro e abbia applaudito e saltato e gridato con loro per glorificare Dio. È proprio così, che sia nero, giallo, marrone, bianco o qualunque cosa sia. Sì, Signore, lo Spirito Santo viene su un livello che adempiate i requisiti di Dio. Se mai lo ottenete, verrete al livello di Dio e non dei vostri pensieri in merito ad esso. Satana cerca di renderlo classico, un grande insegnamento, qualcosa di grande, intellettuale. Dovete abbattere quel ragionamento e credere a quello che dice la parola in merito a ciò. Amen. Ora, eccone un'altra. Vediamo cos'è. Bene, per favore, spiega la parabola delle cinque vergini. Un cristiano pecca? Ora, la parabola delle cinque vergini, delle dieci vergini, scusatemi per favore. Le dieci vergini si trovano in Matteo 25:1. Dieci vergini andarono ad incontrare lo sposo. Ora, notate, e cinque di esse erano avvedute e avevano olio nelle loro lampade. Cinque erano stolte e non avevano olio nelle loro lampade. Mentre dormivano venne il grido, andate ad incontrare lo sposo. E quelle che avevano olio nelle loro lampade prepararono le loro lampade. Il fuoco bruciava e andarono ad incontrare lo sposo. Le altre vennero per comprare olio e dissero loro di andare a prenderlo da olio da quelli che lo vendono. Mentre andavano, la sposa venne le vergini avvedute entrarono e le vergini addormentate furono cacciate fuori. Questo perirà davvero. Ma devo proprio dirlo. Non ho fatto la domanda, sono solo responsabile di rispondere. Ora questo arriva vicino al segno, fratello, così vicino che spero che aiuti invece di ferire. Di solito bisogna ferire, come era solita dire la mamma. Quando mi sculacciava diceva, deve far male prima di farti bene. Ebbene, quello è giusto, vedete? Non potevo vederlo allora, ma io lo vedo ora. Guardate, tutte loro dieci che uscirono erano vergini. Ora, c'erano dieci vergini che andarono ad incontrare il Signore. Ora, la parola vergine significa santificata. Qualcuno lo sa? Santa, pura, santificata. Ce n'erano dieci che andarono ad incontrare il Signore. Ora, ricordate, si erano addormentate per una veglia, due veglie, tre veglie, fino alla settima veglia. Ma queste andarono davvero ad incontrare il Signore. E ricordate, mentre andarono, il Signore venne. Quello era il tempo della venuta del Signore. Non chi era nella veglia, Gesù parlò dove alcune caddero nella prima veglia e alcune nella seconda veglia, e alcune nella... Ma alla venuta del Signore si svegliarono tutte. Ma in questo caso era l'ultima veglia, perché uscirono 10 di esse per incontrare il Signore, e a 5 si smorzarono le loro lampade e non presero olio. 5 avevano olio. Ora ricordate, l'olio nella Bibbia è un simbolo di cosa? Può dirlo qualcuno? Spirito Santo. Allora potreste essere puliti e puri e santificati senza avere lo Spirito Santo. Purificati è quello che siete. Ora osservate, prenderò questa bottiglia ed è posta qui nel pollaio ed è tutta piena di sozzura. La raccolgo e giustificazione. Userò questo peccatore. E la cosa successiva che faccio, se la userò, dovrò pulirla. E allora, se la pulisco, cosa ne faccio? La santifico. La parola santificare rende, significa pulire, come santo. Santo, santo è una parola ebraica, santificare è una parola greca. La parola santificare significa pulire e disporre per il servizio. Ma poi benedetti sono gli affamati, assetati di giustizia, perché saranno saziati. Allora saranno messi in servizio. I vasi, il tabernacolo del Vecchio Testamento, l'altare santificava i vasi ed erano posti da parte per il servizio. Quando erano riempiti, erano in servizio. Ora, ecco dove voi, cari preziosi Nazareni e così via, avete mancato il bersaglio. Vedete? Tutti noi, perché mancate? Perché la Pentecoste se n'è andata e vi ha lasciati. Perché avete rifiutato di camminare nella luce. Esattamente così. Vedete? È esatto. Il primo altare a cui mi sono inginocchiato è stato un prezioso vecchio altare nazareno qua giù. Dio li benedica. Una buona chiesa santa, pulita. Ma siete così legalisti che giungete al punto di devi fare questo e devi fare quello, devi fare questo, e non comprendete che è la grazia di Dio e siete chiamati per elezione. Non è chi vuole né chi corre, ma è Dio che mostra misericordia. Vedete? Dio ha predestinato la Chiesa prima della fondazione del mondo. Abbiamo una domanda su quello fra pochi minuti. Vedete? Ha predestinato la Chiesa prima della fondazione del mondo. Non potete con sollecitudine aggiungere un cubito alla vostra statura. Nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira prima. Vedete? Vedete, era Dio che ha fatto la chiamata. Dio che ha attirato. Dio ha disposto la Chiesa. Ora dite, fratello Branham, quello è puro calvinismo. No, non lo è. Ora aspettate, non credo che Dio susciti un uomo e semplicemente dica, ecco ti prenderò, e tutti questi battisti e presbiteriani dicono, ebbene, credo al Signore, no, non condanna la mia coscienza, non sorprende, non avete niente che vi condanni. Dicono, ebbene, ballare, non mi fa male. Fare una bevuta in compagnia non mi fa male, perché là non c'è niente che vi ferisca. Dire barzellette sporche non mi dà fastidio, perché là non c'è niente che vi ferisca. Ma non servo il Signore perché penso che mi manderebbe all'inferno se non lo facessi. Lo servo perché lo amo. Lo servo perché c'è qualcosa in me. Se uscite e dite, noi dovrò smettere questo perché la mia Chiesa non ci crede, state solo facendo la parte di un ipocrita. È così. Ma se lo fai perché lo ami, ed è un contributo per Dio, e qualcosa nel tuo cuore rende così grande l'amore di Dio che è quelle cose. Ora sei sulla giusta linea. Ma se non bevevo, fumavo, masticavo, maledicevo, non facevo altro, andrei comunque all'inferno. Certo, mi sono unito a tutte le chiese, sono stato battezzato e avevo il mio nome su tutti i libri e ho fatto una buona parte e ho vissuto una buona vita. Se un uomo non nasce di nuovo, non può neanche vedere il regno di Dio. È così. Ora, queste vergini, 10 di loro la presero comoda. Quello che ha fatto inciampare la gente nazarena era questo, perché i pentecostali hanno preso come evidenza iniziale dello Spirito Santo il parlare lingue. Le hanno portate all'altare, hanno fatto loro dire una cosa o l'altra del continuo finché hanno parlato in lingue. Un reale vero pentecostale non lo appoggerebbe. Il diavolo ha portato molte cose anche nella vostra chiesa nazarena, vedete? Ed ha portato molte cose nella chiesa pentecostale, ma in quanto al battesimo dello Spirito Santo è la verità, è esattamente la verità. Ce ne sono molti, lo so, ho sentito persone parlare lingue, non posso giudicare, non sono stato mandato a giudicare, ho sentito molto di ciò, suonava come rame risonante e cembali squillanti, ma so che c'è un vero Spirito Santo che parla in lingue e so che è giusto. Sì, Signore. Ma hanno visto arrivare le persone e dire gloria a Dio, ce l'ho. Ebbene, allora è la stessa cosa. Ora, non chiamatelo pentecostale perché salta su e giù e parla in lingue e li avete visti là fuori con la moglie di qualcun altro o il marito di qualcun altro. Dite, è lo Spirito Santo? Voi, nazareni, avete acclamato per tutta la sala e fatto la stessa cosa. Avete detto di averlo quando avete acclamato? Vedete? Non c'è proprio modo in cui possiate dimostrarlo tramite, se non per la vita che vivete. Dai loro frutti li riconoscerete. Ecco com'è. La vita devota è Cristo che opera con voi, confermando le parole. Segni e prodigi seguono con una vita devota. Quella è la cosa reale. Ora, potete avere molti segni e non la vita. Potete imitare la vita senza i segni, ma quando li vedete entrambi insieme, allora eccolo, è quello. Ora, e poi ricordate la sposa. Ora potrei finire questo se avete solo pochi minuti di tempo. Continuare ciò. Guardate, una donna che deve tagliare un vestito ha un grande pezzo di stoffa. Come lo chiamiamo? Calicò a quadri o qualcos'altro. Qualche tipo di nome che avete. Diciamo che è seta. E lei ha un modello e guarda questo grande pezzo di stoffa. Ora sta a lei dove porre questo modello. È così? Può sceglierlo da ogni parte di questa stoffa. E tutta la stoffa è santificata, è pulita. Vedete? È elezione di Dio. Quindi cosa fa Egli? Dio prende per elezione e pone questo modello di Cristo ovunque voglia sulla stoffa. Poi viene tagliata il resto della stoffa. È tanto santo quanto era santa questa parte. Ma per scelta Dio ha fatto la sua scelta prima della fondazione del mondo. Non disse Paolo in Corinzi 8, intendo Romani 8, che può l'argilla dire al vasaio, perché mi fai così? Può Dio, che è giusto, quando poteva dire ad Esaù o Giacobbe, prima che uno dei ragazzi fosse nato, ho fatto del bene o del male, odio Esaù e amo Giacobbe. E perché per preconoscenza egli sapeva cos'era Esaù e cos'era Giacobbe. Sa cosa c'è nell'uomo? Prima della fondazione del mondo lo sapeva. Egli, se potreste spiegare la parola infinito, ebbene, la parola infinito, dico che ci sono stati 100 miliardi di tonnellate di moscerini nel mondo, neanche lo sfiora. 100 miliardi di tonnellate di moscerini al mondo e ognuno di loro ha sbattuto gli occhi 100 trilioni di miliardi di volte. E nessuno di loro ha mai sbattuto gli occhi senza che Dio lo sapesse prima della fondazione del mondo. Quello è infinito. Ecco qualcosa sulla parola infinito. Vedete? Egli è infinito, quindi prima della fondazione del mondo egli sapeva proprio esattamente cosa avreste fatto e mandò Cristo non solo per essere se qualcuno, ebbene, se solo smettessi la mia malvagità e seguissi lui o qualcosa del genere, non è quello. Egli sapeva chi sarebbe stato salvato, così mandò Cristo a salvare quello che preconosceva sarebbe stato salvato. È proprio così. Ora, la Chiesa stessa ha sicurezza eterna. Se sei nella Chiesa, sei al sicuro con la Chiesa. Ma quando esci dalla Chiesa, non sei al sicuro, vedi? Ora, rimani nella Chiesa. Come entri nella Chiesa? Stringendo mani, scrivendo il tuo nome sul libro, tramite uno spirito. Siamo tutti battezzati in un unico corpo. Quella è la Chiesa. Come? Tramite il battesimo dello Spirito Santo siamo suggellati nel corpo di Cristo. Per quanto? Fino al giorno della vostra redenzione. Efesini 4:30. Non contristate lo Spirito Santo tramite cui siete suggellati fino al giorno della vostra redenzione. Suggellati fino al giorno della vostra redenzione. Ora, certamente quello è lo Spirito Santo. Ed ora quella Chiesa è stata portata su e il rimanente della progenie della donna che ha mantenuto i comandamenti di Dio e ha fede in Gesù Cristo. Vedete, non la sposa, il rimanente della progenie della donna. Allora il dragone sputò acqua dalla bocca per guerreggiare con il rimanente della progenie. Ecco, quando la Chiesa protestante, sotto la federazione delle Chiese, che è l'immagine della bestia che ora viene formata, e ci sarà un boicottaggio su tutte le Chiese così. Come siamo proprio qui ora, in un grande accumulo di tasse, una disputa, cercando di dire che non siamo una Chiesa e non abbiamo diritti costituzionali a dire che siamo una Chiesa. Finché c'è la Costituzione, non c'è emendamento per quello, allora abbiamo assolutamente i diritti proprio tanto quanto chiunque. I nostri predecessori hanno preso posizione per quello, ma quello che abbiamo fatto, abbiamo infranto ogni legge costituzionale che si possa infrangere e preso la federazione delle chiese, in cui sono invitate tutte le chiese e denominazioni, e il diavolo è entrato e opera nella mondanità e ogni cosa nei membri della chiesa locale e così via in quel modo. E grandi congregazioni e classe e società, quando la piccola vecchia chiesa è ancora laggiù a nascere di nuovo in una confusione com'è, ogni nascita paga ancora il prezzo, si abbassa ancora e muore agendo allo stesso modo in cui fece quando nacque di nuovo la prima volta nel giorno di Pentecoste. Lo stesso tipo di chiesa laggiù saranno chiuse e tagliate fuori sotto la federazione delle chiese. Sarà un boicottaggio come una confederazione o qualcosa del genere. O entrerete o uscirete. Il marchio della bestia è attivo oggi e il suggello di Dio è lo Spirito Santo. Rigettarlo è il marchio della bestia. Chi mai vede lo Spirito Santo che bisogna riceverlo e non lo fa, automaticamente prende il marchio della bestia, perché esistono solo due classi. Tutti quelli che non avevano il suggello di Dio avevano il marchio della bestia. Quindi ricevere il suggello di Dio è ricevere lo Spirito Santo. Rigettarlo è avere il marchio della bestia. Ecco l'intera cosa, è esattamente così. Ora la sposa è salita, il rimanente lasciato qui, e lei è quella che entra nella seconda risurrezione. Benedetto e santo è colui che apparte nella prima risurrezione, su cui la seconda morte non ha potere. È così. La seconda risurrezione sarà il giudizio del trono bianco. Allora la Chiesa, non sapete, disse Paolo, andate fra gli increduli e i legislatori e così via, quando i santi giudicheranno la terra. Questi problemi dovrebbero essere giudicati davanti alla Chiesa, non davanti ai magistrati ingiusti e così via, ma davanti alla Chiesa dovrebbero essere i nostri problemi. Osi di portare l'un l'altro alla legge, e Dio abbia pietà di un uomo che porterà un cristiano davanti alla legge. È così. Paolo persino intima loro di non farlo. Ora è la sposa, ed eccola le vergini addormentate, lasciate sulla terra. Le vergini avvedute vanno in cielo con l'olio nella loro lampada. So che potremmo passare molto tempo su quello, ma mi sbrigherò a finire questa. I cristiani peccano? Assolutamente no. Non c'è scrittura dove un cristiano pecca. Non può peccare. So che c'è del risentimento su quello. Ebbene, andremo proprio in Prima Giovanni 3 e vedremo cosa dice la scrittura. Un cristiano non pecca. Avete mai visto un uccello nero, bianco o un uccello bianco, un corvo? Avete mai visto un uomo ubriaco, sobrio? No. Non avete neanche mai visto un peccatore santo. Non c'è cosa simile. Ora, se questo inizia proprio un po' a nuocere, metteteci molto balsamo. Sapete, e ciò curerà proprio fra poco ora. Ora, le scritture sono la nostra prova assoluta, infallibile di ciò che stiamo parlando. Prima Giovanni, terzo capitolo e il nono versetto. Bene, ascoltate questo. Colui che commette peccato è dal diavolo, perché il diavolo ha peccato dal principio. Per questo scopo il Figlio di Dio è reso manifesto, affinché possa distruggere le opere del diavolo. Ascoltate, siete pronti? Tenete addosso le vostre giacche, l'armatura tutta allacciata? Ascoltate attentamente, perché questo è scioccante. Chiunque nato da Dio non commette peccato. Com'è quello? Perché il suo seme di Dio rimane in lui, l'uomo, e non può peccare perché è nato da Dio. Per questo sono manifesti i figlioli di Dio e i figlioli del diavolo. Chiunque non opera giustizia e chi non ama suo fratello non è da Dio. Come potete avere denominazione e tirare barriere e cose del genere e dire di essere nati da Dio? Non c'è tale cosa. È una derisione del Satana. È così. Ma un uomo che è nato da Dio non può peccare. È impossibile che pecchi. Osservate. Lasciate solo che prenda questo crocifisso solo un minuto se si toglie da là. Chi era l'offerta per il peccato? Gesù Cristo. Come entriamo in Cristo? Chi è morto per noi? Cristo. Per cosa è morto? I nostri peccati. Egli ha preso la mia punizione. È giusto? E allora come entriamo in Lui? Tramite uno spirito. Siamo tutti battezzati in un sol corpo. E quando in questo corpo siamo coperti dal sangue e liberi dai giudizi. Non può peccare perché c'è un sacrificio di sangue posto per Lui giorno e notte. Alleluia! Non può peccare. Non ha desiderio di peccare. Se lo fa... Se fa qualcosa di errato, non intendeva farlo. La Bibbia disse in Ebrei, il decimo capitolo, perché se pecchiamo volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, ed egli è la verità, non rimane altro sacrificio per il peccato. Chi violava la legge di Mosè moriva sulla parola di due o tre testimoni. Che punizione più severa immaginate aspetti? Chi calpesta il sangue di Gesù Cristo sotto i propri piedi e reputa il sangue del patto con cui è stato santificato cosa iniqua e oltraggia le opere di grazia? perché per uno spirito siamo tutti battezzati in un sol corpo e siamo liberi dal peccato e non possiamo peccare. C'è un'espiazione che ci attende e se c'è ancora desiderio di peccare nel vostro cuore, non siete stati battezzati in quel corpo, perché siete morti e la vostra vita è nascosta in Cristo tramite Dio e suggellati dallo Spirito Santo. I cristiani non peccano, fanno errori, ma non peccano. Amen. Ecco perché non lo fanno, perché non può peccare. Come posso avere un... Se scendo qui in città e il sindaco della città dice: signor Branham, so che prendi chiamate per i malati, ci sono limiti di velocità, il limite di velocità più alto in città è di circa 30 miglia all'ora, ma ti do il permesso di correre a 90 se vuoi, perché ho fede in te che non lo faresti se non avessi una chiamata d'emergenza o qualcuno morente là in un incidente. E ti darò il permesso come sindaco della città di poter passare ogni semaforo rosso, fare quello che vuoi, prosegui proprio. Come potrebbe un semplice poliziotto arrestarmi qui per andare a 40 miglia all'ora in una zona 30? Non può, non posso infrangere le leggi di velocità in questa città, perché sono al di sopra delle leggi di velocità. Amen. Spero lo vediate. E quando siamo morti, Dio ha riconosciuto il nostro ravvedimento, egli ha riconosciuto il nostro battesimo, egli riconoscerà il sangue del suo stesso figlio che è stato applicato per fede. Egli riconosce la sua preordinazione e sa che lo avrebbe fatto e mi ha riconosciuto in Cristo, morto, e Cristo è morto al mio posto quando fu ucciso prima della fondazione del mondo. Il mio nome è stato posto sul suo libro come cristiano. Alleluia! Cristo è morto per la mia morte. Cristo è il mio sacrificio e Dio non può più imputarmi alcun peccato. Mi ha dato il suggello dello Spirito Santo come testimone che sono passato dalla morte alla vita. Quello lo compie. Then they that are born of God does not commit sin, for he cannot sin. Allora chi è nato da Dio non commette peccato perché non può peccare. Nel Vecchio Testamento ogni anno c'era un ricordo del peccato, ma Cristo, tramite un sacrificio, ha reso perfetto per sempre l'adoratore. L'adoratore una volta purgato, Ebrei 10, l'adoratore una volta purgato non ha più coscienza di peccato. Quindi prendete queste persone che corrono in chiesa e saltano su e giù e acclamano e parlano in lingue e agiscono proprio esattamente come un cristiano e corrono fuori e l'anno dopo devono tornare di nuovo, la settimana dopo. Non sono mai arrivati da nessuna parte, tanto per cominciare. Stanno solo imitando, perché la Bibbia disse che lo Spirito Santo ci suggella in Cristo fino al giorno della nostra redenzione. Alleluia! Ecco cosa mi fa restare tranquillo, perché Dio l'ha promesso. Niente più peccato, la domanda del peccato è risolta. Ecco perché il peccato sembra così sudicio per un cristiano. Ecco perché le donne qui fuori con questi pantaloncini sembrano così sudice per un cristiano. Ecco perché la volgarità, ecco perché le cose sudice, ecco perché fumare, bere, giocare d'azzardo, tutti questi programmi non censurati alla televisione, tutta quella roba sembra sozzura. Perché siete di un regno differente, siete nati nel regno di Dio e suggellati dallo Spirito Santo fino al giorno della vostra redenzione. Chi è nato da Dio non commette peccato perché non può peccare. Il seme di Dio è in lui e non può peccare finché quello Spirito Santo è là dentro, esso toglie ogni desiderio di peccato da voi. Amen. Non potete peccare. Non c'è più desiderio. Potremmo prendere molto tempo su quello, ma affrettiamoci. Non le finiremo, temo. Perché le chiese battezzano nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo e ammettono che donne predicatrici predichino? Perché hanno così tanta potenza e autorità? Ora, quella è una cosa delicata. Ora, so di parlare a persone che differiscono da questo, ma come cristiano devo dirlo. Non c'è autorità scritturale nella Bibbia per il battesimo in acqua nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Non c'è mai stata una persona battezzata nella Bibbia nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Quella è una tradizione cattolica insegnata nel VI secolo. Aspergere non è mai stato nella Bibbia. Che le persone siano asperse o isiversi, tranne che immerse. Se volete saperlo, o sia il greco che l'ebraico qui su ciò. E il giorno di Pentecoste, Pietro richiese che l'uomo dovesse ravvedersi ed essere battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei propri peccati. E Padre, Figlio e Spirito Santo non sono un nome. Padre, Figlio e Spirito Santo, Matteo 28, 19 disse: andate dunque, insegnate ad ogni nazione, battezzateli nel nome, non nei nomi, nel nome singolare del, non nel nome del Padre, nome del Figlio, nome dello Spirito Santo, ma nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Padre non è un nome, Figlio non è un nome, Spirito Santo non è un nome, sono titoli che appartengono ad un nome. Ora, 10 giorni dopo, Pietro disse: ravvedetevi tutti voi e siate battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo, Padre, Figlio e Spirito Santo. Vedete come l'estrema idea trinitaria, vedete, cercano di farne 3 dei da quello. Non ci sono 3 dei? Vorrei leggervelo qui dall'originale greco. L'unico modo in cui furono battezzati fu nel nome di Gesù. E la Bibbia disse nell'originale greco era per far loro riconoscere che Egli era Dio. Padre, Figlio e Spirito Santo sono uffici di un Dio. Egli era il Padre, Egli era il Figlio, Egli è lo Spirito Santo. Sono 3 uffici di 3 dispensazioni. La paternità, la figliolanza e la dispensazione dello Spirito Santo. Ma Padre, Figlio e Spirito Santo hanno un nome, il Signore Gesù Cristo. Ogni persona da quel giorno fu battezzata nel nome di Gesù Cristo e trovarono che alcuni che erano battezzati in nessun nome affatto, e il greco originale proprio qui dice, e anche l'ebraico, che il battesimo nel nome di Gesù è per il perdono dei peccati. Sia greco che ebraico, rimettere significa perdonare. Certamente, se io rimetto qualcosa, è per toglierlo, rimetterlo, togliere via. Ma non c'è scrittura nella Bibbia? E Paolo l'Apostolo passò e trovò alcuni fratelli battisti, Atti 19, stavano avendo un buon tempo, acclamavano, avevano grande gioia e grandi cose e predicavano, avevano gioia nell'accampamento. Aquila e Priscilla, nel 18° capitolo, avevano visitato queste persone. Apollo erano battisti e Paolo andò da loro e disse: avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? E dissero: non sappiamo se ci sia uno Spirito Santo. Disse: come siete stati battezzati? So che nella King James dice in cosa, nell'originale dice come. Cosa o come siete stati battezzati? Dissero: siamo stati battezzati dello stesso uomo che battezzò Gesù, Giovanni. Paolo disse: quello non funzionerà più, dovete essere ribattezzati. E quando sentirono questo, tornarono nell'acqua e furono ribattezzati nel nome di Gesù Cristo. Paolo impose loro le mani e lo Spirito Santo venne su di loro. Ora, se Padre, Figlio e Spirito Santo e dice qui il Signore Gesù Cristo, non posso colpire entrambi i bersagli, deve essere giusto. Ora, Matteo 28, 19, quello è l'ultimo capitolo, è l'ultimo versetto in Matteo. Se leggete una storia d'amore, dice, John e Mary vissero felici e contenti. Chi sono John e Mary? Tornate all'inizio del libro, scoprite chi sono. Vedete chi sono John e Mary, che vissero felici e contenti. Se Gesù disse, andate a battezzare nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo, e Padre non è un nome, Figlio non è un nome, Spirito Santo non è un nome, allora di cosa stava parlando? Chi sono Padre, Figlio e Spirito Santo? Tornate all'inizio e leggete. Citerò la genealogia di Gesù Cristo, primo capitolo, 18° versetto. Or la natività di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Ora osservate molto attentamente. Quella colonna la chiameremo Padre. Questo pulpito, Figlio. Questo, lo Spirito Santo. Ora, chi è il Padre di Gesù Cristo? Dio. Lo ammettete tutti? Dio è il Padre di Gesù Cristo. Quello è Dio il Padre. Questo è Dio il Figlio. Quello è Dio lo Spirito Santo. Or la natività di Gesù Cristo. In questo modo, Matteo 1,18. Quando sua sposò madre Maria, essendo sposata Giuseppe, avanti che fossero venute a stare insieme, si trovò gravida, il che era dello... Pensavo che Dio fosse suo padre. Pensavo dicesse che Dio era suo padre. Allora come possono sia Dio che lo Spirito Santo essere suo padre se sono due persone diverse? Due persone diverse, personalità, comunque vogliate porlo. Devono essere la stessa identica persona. O egli aveva due papà spirituali. Natività di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, sposata Giuseppe, avanti che fossero venuta a stare insieme, si trovò gravida, non da Dio il Padre, ma da lo Spirito Santo. E tutto ciò avvenne a ciò che si adempiesse, come era stato detto dal Signore per lo profeta, dicendo, ecco, una vergine concepirà e partorirà un figliuolo. Vedete? E sarà chiamato Emanuele, il che per interpretazione Dio con noi. E il suo nome era chiamato, cosa? Gesù. Bene, Padre, Figlio, Spirito Santo. Ora, Padre e Spirito Santo sono lo stesso Spirito. Cos'è Spirito? È lo Spirito di Dio. E quando ciò avvenne, egli venne al battesimo di Gesù e dimorò in lui. Questo è il mio amato figliuolo in cui mi sono compiaciuto di dimorare. Scese e dimorò in Gesù e quello lo rese Emanuele sulla terra. Quindi, qual è il nome del Padre, Figlio e Spirito Santo? Certamente lo era. Quindi Pietro aveva la stessa rivelazione. Ora abbiamo messo a fuoco i mirini, stiamo colpendo il centro. Vediamo se i discepoli usavano quel genere di tiro. Ogni volta che si riunivano, ogni volta che veniva menzionato un battesimo, dovevano essere battezzati nel nome di Gesù Cristo, perché disse, non c'è altro nome dato sotto il cielo fra gli uomini per cui essere salvati. È un falso concetto del diavolo e non ci ha fatto scrittura per tale cosa. È così. Ed ora, spero che non ferisca, ma è la verità. Vedete? È la verità, fratello. Non puoi renderlo. Non puoi trovare Padre, Figlio, Spirito Santo in un posto e Gesù nell'altro quando nessuno è mai stato battezzato nel nome di Padre, Figlio, Spirito Santo. Ogni persona nella Bibbia è stata battezzata nel nome di Gesù e quelli che non erano stati battezzati in quel modo dovettero venire ad essere ribattezzati prima ancora di poter ottenere lo Spirito Santo. Potreste agire come se aveste molta potenza? Dovete seguire il piano infinito di Dio. Esattamente giusto. Bene, Padre, Figlio e Spirito Santo è errato. Ora, per le donne predicatrici, chiunque sa che è errato. Se non sapete altro che questo, vorrei avere tempo per leggerlo qui dal greco. Cosa dice? Disse, se le vostre donne vogliono sapere qualcosa, che chiedano ai loro mariti, perché è vergognoso e disonorevole che una donna persino parli in chiesa. Il greco dice quello, intendo l'ebraico. Come anche dice la legge, che stiano in silenzio sottomesse al pastore. Vedete? Perché è peccaminoso e disonorevole che una donna parli nella chiesa. Mai. Chiunque dovrebbe saperlo. Ed ora, poiché in tutte le scritture è Timoteo e diverse scritture, l'ho annotato qui, è la verità. Bene. Ora, allora perché hanno potere? Dite, perché avviene? Guarda, fratello, lascia che ti chieda, o sorella, chi mai sia che fa questa domanda? Guarda, ho visto alcune delle riunioni più potenti fra i musulmani, gridando, saltando, prendono un coltello e lo fanno scorrere proprio attraverso il cuore così, e versano acqua attraverso di esso sul retro, camminano attraverso il fuoco a piedi scalzi, tutto in quel modo. Si sdraiano su letti di chiodi e prendono una spada e la infilano proprio nella loro bocca e la fanno scorrere proprio, la sbattono giù, così potete prenderla voi stessi e tirarla fuori, e sangue su di essa e tutto il resto. Non parlare di quelle cose, vedi? Quella non è la verità. Quello non è rivendicare niente. Vedi? Gesù disse, lascia che legga le scritture che ho scritto qui per te. Matteo 7, 21-23. Molti verranno a me in quel giorno. Non tutti quelli che dicono, Signore, Signore, entreranno nel regno, ma coloro che fanno la volontà del Padre mio, che è in cielo, entreranno. Perché molti verranno a me in quel giorno e diranno, Signore, non ho predicato nel tuo nome. Non ho scacciato diavoli e profetizzato e fatto tutte queste altre cose. Egli dirà, dipartitevi da me, operatori di iniquità, non vi ho mai conosciuti. Vedete? Quindi non vedete, la verità può venire solo in un modo, fratello. Ora, non sto dicendo che le persone che battezzano la gente nel nome di Gesù Cristo andranno tutte all'inferno. Non dico quello. Dio è il giudice, che egli faccia quello che vuole, ma non c'è scrittura legale nella Bibbia affinché qualcuno sia battezzato nel nome di Padre, Figlio e Spirito Santo. Paolo comandò che ognuno che fosse battezzato in altro modo, oltre al nome di Gesù, venisse e fosse battezzato di nuovo nel nome di Gesù. E disse, se un angelo dal cielo viene e predica qualche altra dottrina, Galati 1,8, sia anatema. E Paolo disse, come ho detto prima, così dico ancora, se un angelo dal cielo vi predicasse qualcos'altro, sia anatema. Ora, quello non può, non potete colpire un bersaglio qui e colpire un bersaglio là. Padre, Figlio e Spirito Santo, dire, lasciali stare, vanno bene. E in nome di Gesù, lascia stare questo e dire, vanno bene. Ci deve essere qualcosa che deve colpire bene. Dio non è autore di confusione. E se scorrete la Bibbia ovunque volete e troverete che è un falso battesimo. Poi tornate alla storia. È lungo il VI secolo quando il grande Actobus, credo fosse, che battezzò o uno dei... Non direi fosse Actobus. Ho dimenticato il nome di chi battezzava. Se volete prenderlo nei i padri pre-niceni, prima del la riunione nicena, 325 dopo Cristo, battezzavano ancora nel nome del Signore Gesù. E quando la Chiesa Cattolica venne al potere, presero il nome di Padre, Figlio e Spirito Santo. Mai una volta prima di quello, nessuno è mai stato battezzato nel nome di Padre, Figlio e Spirito Santo. È una tradizione cattolica. Lutero portò molto di ciò con sé, Wesley portò il resto di ciò e lo abbiamo ancora. E il catechismo cattolico, ciò che è chiamato fede dei nostri padri, credo sia, a pagina 144, penso sia, dissero, saranno salvati dei protestanti. Disse, forse alcuni affermano di vivere secondo la Bibbia, ma prendono ancora l'insegnamento cattolico. Disse, la Bibbia, i primi cattolici battezzavano nel nome di Padre, nel nome del Signore Gesù Cristo, ma noi abbiamo tolto la solennità da ciò e l'abbiamo posta su Padre, Figlio, Spirito Santo. E i protestanti lo riconoscono. Disse, forse alcuni di loro saranno salvati. Non sarà tramite quello. Bene, c'è più di un mondo? Sì, ci sono mondi di mondi. Ebrei al primo capitolo e secondo versetto. Ebrei l'undicesimo capitolo e il terzo versetto. Ci sono mondi di mondi. Dio creò i mondi. M-O-N-D-I, mondi. C'è più che un cielo? Sì. In seconda Corinzi 12:3, Paolo disse che conosceva un uomo che era stato portato nel terzo cielo. E in Apocalisse, così via, c'è più di quello. Dovrò proprio sbrigarmi perché proprio ora è arrivato il momento che concluda. Andrebbe bene se solo leggessi queste altre, solo... Bene, le commentassi? Un fanciullo in Cristo andrà nel rapimento? Assolutamente. Se è un fanciullo che è nato di nuovo, non importa quanto sia giovane, salirà comunque. Vedete? Perché Cristo dovrebbe apparirmi mentre sto per prendere i sacramenti? Ebbene, senza dubbio, il tuo cuore era proprio sintonizzato e ti sei avvicinato in modo sacro a Dio per farlo. Ed ecco perché egli ti è apparso. Vedi, sarebbe l'unica ragione che conosca. Non potrei dire altro che quello che... Vediamo, se siamo salvati prima della non vogliamo fermarci qui, vero? Se siamo salvati da prima della fondazione del mondo, lo siamo? Sì, Signore. Apocalisse 13:8 disse che siete stati salvati e il vostro nome posto nel libro della vita dell'agnello ancora prima che il mondo fosse creato. Ed Efesini 1:4-5, lasciatemi solo leggere quello, non mi servirà che solo un minuto e proprio così vedrete che non lo sto solo citando, sono bene, eccoci, leggiamo questo. Benedetto sia il Dio Padre, Efesini il primo capitolo e il terzo versetto. Benedetto sia il Dio Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il qual ci ha benedetti d'ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. In Lui, ascoltate, in Lui ci ha Dio eletti avanti la fondazione del mondo, a ciò che siamo santi ed irreprensibili nel suo cospetto, poiché Cristo è morto per noi, certamente. Avendoci predestinati a adottarci come figli per Gesù Cristo a se stesso, secondo il beneplacito della sua stessa volontà. Ora, nel libro di Apocalisse, l'ho preso qui, lasciate che lo prenda proprio velocemente, così voi vedrete che non l'ho proprio coperto, voglio citarlo. Apocalisse 13:8. Ascoltate questo velocemente. E tutti gli abitanti della terra, i cui nomi della terra l'adorarono, i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato ucciso. Ecco quando è avvenuto. Bene, eravamo spiriti allora? No, non eravamo ancora niente allora, ma eravamo nella mente di Dio ed Egli l'ha detto e si è materializzato. Gesù fu ucciso prima. Quanti sanno che la Bibbia insegna che Gesù Cristo era l'agnello ucciso prima della fondazione del mondo? Perché? Dio l'ha detto, e quando l'ha detto, era come se fosse concluso. E quando mi vide voi prima della fondazione del mondo. Eravamo solo figurativamente nella sua mente. Poi, quando siamo venuti al mondo, eravamo sia uomo che donna, maschio e femmina. Egli separò lo spirito femminile dall'uomo e formò la donna da esso, e lasciò lo spirito maschile nell'uomo. Quando vedete una donna che agisce come un uomo, c'è qualcosa di sbagliato. Vedete un uomo agire in modo effeminato come una donna, c'è qualcosa di sbagliato. E allora prese dal fianco dell'uomo una costola e gli fece un aiuto e loro due sono uno. Ma prima della fondazione del mondo i nostri nomi, quando l'agnello fu ucciso, i nostri nomi furono posti sul libro. Quando proprio nella mente di Dio Egli ci previde e ci predestinò tramite la sua preconoscenza prima della fondazione del mondo. Oh, fratello, se questo non dovrebbe far sì che la Chiesa si alzasse a correre lungo le corsie. Pensateci, voi che siete nati di nuovo prima della fondazione del mondo. Dio mise il vostro nome sul libro della vita dell'agnello. Cristo morì e mandò lo Spirito Santo qui per chiamarvi alla vita eterna. Lo avete riconosciuto, Egli vi ha suggellati. Ci siete fino al giorno della vostra redenzione. Alleluia! Parlate di rimanere saldi. Non è che io rimanga saldo. È Lui che è rimasto saldo. Non è quello che io ho fatto. È quello che Lui ha fatto. Non è ho smesso di fumare, ho smesso di mentire, ho smesso di rubare. È Lui che è morto per me. Ed Egli ha tolto il mio spirito e mi ha convertito in una nuova creatura. Ora la domanda successiva, proprio sotto quella, è velocemente ora, così potremo prenderla. Che differenza c'è fra corpo, anima e spirito? Il corpo è la carne che guardate, che deve marcire. È nato tramite desiderio sessuale di padre e madre. Deve marcire, non ha valore. Quindi nella nuova nascita, nella risurrezione, quando siete concepiti di nuovo in un nuovo corpo, sarà la potenza creativa di Dio che parlerà come fece per Adamo e voi vi farete avanti. Giobbe disse, avrò un desiderio, egli parlerà e io gli risponderò, vedete? Ora il corpo è quello che guardate, lo spirito è ciò che vi controlla, la vostra anima è il motivo di quello spirito o la natura di quello spirito, l'anima che pecca. Quell'anima morirà. Siete nati nel mondo con un'anima peccatrice. Quello è la natura del vostro spirito, è peccatrice. Bramate le cose del mondo. Poi scende lo Spirito Santo e vi battezza e cambia la natura di quello spirito. Allora la natura che rimane su di voi è dal cielo. Allora voi professate di essere un pellegrino e straniero. Allora siete nati dall'alto. Siete dall'alto, siete un candidato al cielo. Siete una nuova creatura in Cristo Gesù con lo stesso corpo, con lo stesso spirito, viene solo cambiato. E siete la vostra natura di quello spirito è cambiata dall'ingiustizia alla giustizia. Ecco anima, corpo e spirito. Fratello Branham, può qualcuno fare le opere di Cristo se non è Cristo? No! Ora, tu intendi, cara persona, che... Lasciamelo leggere di nuovo. Può qualcuno fare le opere di Cristo se lui non fosse Cristo? Ecco cos'è, se lui non fosse Cristo? Certo, prendiamo San Giovanni solo un minuto. San Giovanni il 14° capitolo, e voglio che guardiate questo ora, se potete afferrarlo proprio velocemente così voi. San Giovanni 14:12, credo sia. Lo prenderemo molto velocemente e guarderemo cosa disse Gesù di questo. Bene, in verità vi dico, egli, chiunque sia, chi crede in me, le opere che faccio io, le farà anche lui. Ogni uomo, se l'uomo stesso non può essere Cristo, ma le opere di Cristo seguiranno ogni credente. Vedete? Egli farà le opere di Cristo in ogni uomo. Chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui. Non io le farò, egli le farà. Egli farà, non io, ma chi crede in me e ha confessato la sua fede in me ed è morto a se stesso, e il mio spirito dimora in lui, e lui diventa una parte di me. Ora, quello non lo rende Cristo, lo rende parte di Cristo con il resto della Chiesa. Bene, egli non è Cristo, perché quello sarebbe anticristo, vedete? Starebbe togliendo da Cristo, ma può essere fare le opere di Cristo, ogni credente. Bene. Sappiamo che il benedetto Spirito Santo non si dà a vane ripetizioni esponendo le sacre scritture. Quindi, per favore, dimmi perché a volte viene usata la parola Holy Spirit e altre volte viene usata la parola Holy Ghost. So che c'è una valida ragione in merito, ragione per questo, e vorrei sapere perché. Sono la stessa parola, uno Spirit e uno Ghost, sono proprio la stessa cosa, uno Ghost o uno Spirit, non cambia, sono proprio lo stesso. Bene, ora arriveremo proprio giù verso il fondo. Ora, cos'è quella colonna di fuoco con te? Questa è buona. Cristo, lo Spirito Santo. Non è solo con me, è con voi, è solo apparsa là. Quando la Bibbia insegna che i figli di Israele furono portati fuori dall'Egitto, cosa avvenne? C'era una colonna di fuoco che li seguiva. Non erano i figli di Israele che fecero il miracolo, era la colonna di fuoco che li seguiva. È giusto? Quanti sanno che quello era l'angelo del patto, il Logos? Ebbene, certamente, sappiamo che era l'angelo del patto. Bene, quello era Cristo. Mosè stimò le ricchezze di Cristo, tesori maggiori di quelli, le ricchezze d'Egitto. È giusto? Bene, allora quello era Cristo, il Logos, la stella del mattino, l'Alfa, Omega. Egli venne sulla terra, egli fu visto molte volte. E in quello che chiamiamo, immagino, una teofania. Quello era in passato nel Primo Testamento, dove videro questa in forma d'uomo. Ma egli fu fatto carne e dimorò fra noi, e la pienezza di Dio dimorò in lui. Bene, allora disse, ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, tuttavia voi mi vedrete, perché sarò con voi, è giusto? Fino alla fine del mondo, sono venuto da, cosa? Dio, torno a Dio, è giusto? Allora egli venne da, cosa? La colonna di fuoco, è giusto? Poi tornò a, cosa? La colonna di fuoco. Quando Paolo era sulla strada verso Damasco, quella colonna di fuoco lo incontrò e lo accecò. E così? E disse, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Lui disse, Signore, se notate quella L maiuscola, significa Elohim, Signore, chi sei? Lui disse, sono Gesù, la colonna di fuoco. Ed eccolo negli ultimi giorni, appena prima della sua apparizione visibile, inviando il suo spirito così dominante e così reale che ne hanno scattato la fotografia. Eccolo venire nella Chiesa. Può farlo proprio ora per l'aiuto dello Spirito Santo. Non ci può essere un segreto nel vostro cuore che esso non possa rivelare. La Bibbia disse, Ebrei, il 4 capitolo, poiché la parola di Dio, Gesù, è la parola. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola fu fatta carne e dimorò fra noi. È giusto? E la parola è più affilata di una spada a doppio taglio, di rapida e più affilata di una spada a doppio taglio, recide fino alla divisione dell'osso, nel midollo dell'osso, è un giudice dei pensieri del cuore. Eccolo! Non sono io, non siete voi, è Lui! Quella è la colonna di fuoco che segue, è lo Spirito Santo, il Signore del Cielo, il Logos, Gesù Cristo, l'Alfa, l'Omega, colui che era, che è e che ha da venire. La radice, il germoglio di Davide, la stella del mattino, l'Io sono, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, il Consolatore, Principe di Pace, il Dio Forte, Padre Eterno, il Meraviglioso, quello è Lui. Non potreste trovare titoli sufficienti per dirlo, il Suo nome. Mi sbrigherò su questa è quella grande. Fratello Branham, per favore, vorresti spiegare la tua teoria su Eva che concepì Caino dal diavolo? Non l'ho mai detto. Ho detto che Eva concepì Caino dal serpente. In Genesi 4:1, primo versetto, dichiara chiaramente che Adamo conobbe sua moglie Eva e lei concepì e portò Caino. E disse, ho ottenuto un figlio da Dio. Assolutamente. Tutta la vita viene da Dio. John Dillinger è venuto da Dio. Adolf Hitler è venuto da Dio. Ogni George Whitfield è venuto da Dio. E così anche Bob Ingersoll. Ogni persona è venuta da Dio. Ma quello che ho detto è questo. E voglio che qualcuno proprio lo faccia a pezzi, vedete? La Bibbia disse che egli avrebbe posto in Genesi 3:8, io il quando è stata fatta la domanda, quando Eva era stata qualcosa, le era avvenuto, incontrò il serpente. Ora, il serpente non era una serpe, era una bestia, la più astuta di ogni cosa nel campo. Non c'era nulla. Oggi la scienza cerca un osso di qualche animale che colleghi insieme l'uomo e la scimmia. La più simile che hanno è lo scimpanzé. Non possono trovare un osso. Non lo troveranno perché è un serpente. È una rivelazione di Dio. Osservate, il serpente era un come un uomo preistorico, qualcosa di prossimo a Dio, prossimo all'uomo. Ed è l'unica cosa, se a qualche altro animale fosse avvenuto, a Satana l'avesse preso, il seme non sarebbe stato mescolato con la donna. Non potete mescolare il seme umano con nessun altro tipo di seme animale. Non funzionerà. Ma questo animale che mescolerà il seme è completo e estinto. Dio lo trasformò in una serpe. Ma ricordate quando disse, perché vi siete nascosti? Perché vi siete coperti con foglie di fico? Allora iniziarono lo scaricabarile, come si fa nell'esercito. Ebbene, Adamo disse, la donna che tu mi hai dato mi ha indotto a prendere del frutto. E la donna disse, il serpente mi ha sedotta. Ora, cosa significa sedotta? Lui mi ha sedotta. E Dio disse, io porrò inimicizia fra la tua progenie e la progenie del serpente. Progenie, il serpente aveva letteralmente una progenie e venne tramite Caino. Tramite Caino venne tutta la gente intelligente, istruita fino al diluvio antidiluviano. E dopo quello venne Abele, che fu ucciso, e Set sorse al suo posto per rappresentare la morte, sepoltura e risurrezione di Gesù. E da lui venne la gente umile, pecorai e così via, ma gente che temeva Dio. E Gesù disse che i figli di questo mondo sono più avveduti, più intelligenti dei figli del regno. È così. Non possiamo compararci a loro? Non cercate di rendervi simili a loro. Umiliatevi davanti a Dio. Non desiderate essere intelligenti e scaltri. Desiderate solo di conoscere Gesù e lasciate stare ciò, perché là si trova la progenie del serpente oggi. E la gente si gloria perché gli scienziati e uomini intelligenti e istruiti e grandi studiosi appartengono alle loro chiese. Preferirei avere un uomo che conosce davvero Dio, anche se non conoscesse il suo ABC, che appartenga alla mia chiesa, giusto? Finché è una progenie di Cristo. La progenie della donna, la progenie della donna che era Cristo. Maria diede alla luce il Cristo, e la progenie del serpente che era Caino arrivò a Giuda Iscariota. C'erano sia Gesù che Giuda incarnati proprio là, Dio e il diavolo. Sulla croce del Calvario c'erano quattro persone morenti. C'era un ladro su ogni lato di Gesù e Giuda si impiccò su un sicomoro che è una croce. Maledetto colui che è appeso all'albero. Ci fu un ladro che disse: se tu sei il figlio di Dio, facci scendere. L'altro disse: Signore, noi giustamente veniamo puniti, ma tu non hai fatto nulla. Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gesù disse: oggi tu sarai con me in paradiso. Là c'era il Gesù, il predicatore del Vangelo, che predicava la croce. Là c'era Satana che tornava all'inferno portando con sé la progenie del serpente, l'incredulo. Là c'era Dio che tornava in cielo portando con sé un peccatore ravveduto, la progenie della donna. Certamente, non era la progenie del diavolo, era la progenie del serpente. E il serpente aveva una progenie. La Bibbia disse che aveva una progenie ed esiste ancora oggi, la progenie del serpente. Così tanto, ora potete farmi un'altra domanda su quello, se solo avessimo tempo. Ho tutti i testi per voi e vorresti per favore spiegare cosa si intende con non pecca in Prima Giovanni 5:18, ma ci siamo proprio. Credo qui, forse ciò ce l'ho. Ho voltato proprio dritto a ciò. Forse il Signore voleva che lo leggessi. Bene, Prima Giovanni, noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca. Certamente no, l'ho appena esaminato. Non può peccare, è nato da Dio. Non pecca, non può peccare, il seme rimane in lui. Un'altra scrittura a cui potreste riferirvi qui sarebbe Romani 4:8, 4:5-8, dove Dio, Davide disse piuttosto anni fa e disse: benedetto l'uomo a cui Dio non imputerà peccato. Vedete? E certamente egli non pecca. Ora ne abbiamo un'altra e poi abbiamo finito. Vediamo. Fratello Bill, qual è la differenza fra fornicazioni e adulterio? Matteo 19:9. Gesù disse in Matteo 19:9: chiunque ripudia sua moglie e ne sposa un'altra, se non a motivo di fornicazione, commette adulterio. La differenza fra fornicazione e adulterio. La parola potrebbe essere applicata in entrambi i modi. Ma per rendere chiaro quello di cui stava parlando là, che una donna che non è sposata non può commettere adulterio perché non ha marito contro cui commettere adulterio. Per lei è impurità. Lei deve confessarlo a suo marito prima di sposarsi, se l'ha fatto. Altrimenti, se suo marito lo scopre dopo, lui ha diritto di ripudiarla perché lei ha fatto un voto falso. Perché la Bibbia disse sia saputo, o il rituale dice sia risaputo, ce l'ho nel mio, che se qualche coppia è unita in altro modo, oltre a ciò che la parola di Dio permette, il loro matrimonio non è lecito. Richiederò e responsabilizzerò entrambi, poiché certamente ne risponderete al giorno del giudizio, quando i segreti di tutti i cuori saranno aperti. Se uno dei due conosce qualche impedimento per cui non dovreste essere uniti insieme legittimamente, lo confessi ora. Eccovi. Vedete? Quindi fornicazione è quello che una ragazza, quando vive impura, quella è fornicazione perché non ha marito, ma quando è sposata e poi quando vive così, lei commette adulterio contro suo marito. Una donna è venuta non molto tempo fa e ha detto: «Oh, ho confessato tutto quello». Era nervosa e aveva avuto un esaurimento nervoso e disse: «L'ho confessato tutto a Dio». Ho detto: «Devi confessarlo a tuo marito. Non hai commesso adulterio contro Dio, è stato contro tuo marito». È così. E se un uomo sposa una donna e lei ha vissuto impura prima di sposarlo e poi viene da lui, se sono stati sposati a lungo, e poi viene da lui e dice: «Caro, voglio dirti qualcosa. Sono andato con un altro uomo, non te l'ho mai detto». Gesù disse che lui ha diritto di ripudiarla e sposarne un'altra, perché non sono sposati, tanto per cominciare, perché lei ha detto falsamente una menzogna contro di lui. Ora qui c'è un'altra cosa. Grazie. Per favore, spiega prima Giovanni 5:16. Prima Giovanni 5, l'abbiamo proprio qui. Se qualcuno vede il suo fratello commetter peccato che non sia a morte, preghi il Dio ed egli gli donerà la vita, cioè a quelli che peccano, ma non a morte. Vi è un peccato a morte. Per quello io non dico che egli preghi per quel peccato. Bene, andiamo, torniamo proprio indietro e prendiamolo proprio velocemente. Questa è l'ultima. Voltiamo proprio in Marco e questo proprio lo spiegherà. Esattamente cos'è questo peccato a morte? C'è un peccato a morte e non pregate nemmeno per quel peccato. Quanti sanno che c'è un peccato a morte? Non pregate neanche per esso. Prendete Marco, il terzo capitolo di Marco. E dopo troveremo il terzo capitolo di Marco, poi velocemente prenderemo quest'unica scrittura prima di concludere. Andiamo a 3:22. Ma gli scribi che erano discesi di Gerusalemme dicevano: «Egli ha Beelzebub». Lo videro discernere i pensieri delle persone. Dicevano: «Egli ha Beelzebub e per lo principe dei demoni caccia i demoni». Ma egli, chiamateli a sé, disse loro la loro insimilitudine: «Come può Satana cacciare Satana?» Ora, se il diavolo può guarire, come può farlo? Come può Satana cacciar Satana? Se un regno è diviso in parti contrarie, egli non può durare. E se una casa è divisa in parti contrarie, ella non può durare. E se io, così, se Satana si leva contro a se stesso ed è diviso in parti contrarie, egli non può durare, anzi, vien meno. Niuno può entrare nella casa d'un uomo possente e rapirgli le sue masserizie. Se prima non l'ha legato l'uomo possente, allora veramente gli prenderà le sue masserizie. Come può entrare là, nei loro cuori, e trovare cosa? Vedete? Se non è da Dio. Io vi dico in verità che figliuoli dell'uomo sarà rimesso qualunque peccato e bestemmia avranno essi, qualunque bestemmia avranno detta. Ma chiunque avrà bestemmiato contro allo Spirito Santo, giammai in eterno non ne avrà remissione, anzi sarà sottoposto ad eterno giudizio. quella è la separazione. Or, perché egli lo disse? Or, egli diceva questo, perciò che dicevano, egli ha lo spirito immondo. Chiamare lo spirito di Dio che faceva questi miracoli in Cristo. Dissero che era lo spirito del diavolo che lo faceva. Gesù disse che è il peccato imperdonabile. E se vedete un uomo, pregate, non pregate per lui. Se sta deridendo lo Spirito Santo e parlando contro lo Spirito Santo, vi è vietato persino pregare per tale persona. Lo comprendete? Perché è un peccato a morte. C'è solo un peccato. Gesù disse che ogni genere di peccato sarà perdonato ai figli degli uomini, tranne bestemmiare lo Spirito Santo, non sarà perdonato. Ora la gente dice, bene bestemmiare lo Spirito Santo. Cos'è bestemmiare? Significa parlare di, ridicolizzare, deridere, bestemmiare. Bene, come lo bestemmiarono? Dicendo che lo Spirito Santo che era dentro di lui, che lo faceva agire e fare le cose che stava facendo, dissero è posseduto da Belzebù, il diavolo. E quello è il diavolo, un chiromante in lui che gli fa fare quelle cose. Vedere i segreti nel cuore delle persone e dicendo a Filippo che sapeva dove era prima che venisse alla riunione e scacciare diavoli e fare quelle cose là, egli lo fa tramite Belzebù ed egli è un diavolo. E Gesù disse che quel peccato non sarà mai perdonato, quindi quello è il peccato imperdonabile, per cui non si può pregare, non può mai essere perdonato. Un uomo e una donna che lo fanno si sono eternamente suggellati dalla presenza di Dio per sempre e per sempre, senza perdono. Lo amate? Io l'amo, io l'amo, perché egli per primo mi amo e acquisto la mia salvezza alla croce del Calvario. Ascoltate, siete stati così gentili e queste sono state dure e hanno preso molto tempo. Ora, siete stati seduti in questa chiesa dalle 7.30, 8.30, 9.30, 2 ore e mezza seduti in questa chiesa calda. Non l'avete fatto solo per stare seduti là. E immagino il 98 o 99% della congregazione sia rimasta esattamente al proprio posto da quell'ora. Voglio dire questo, Jeffersonville, sento questo che ha allontanato il suo giorno di grazia peccando. Lo credo. Credo che tutti gli Stati Uniti l'hanno fatto, ma ho alcuni degli amici più fedeli che ci siano al mondo, proprio qui a Jeffersonville. Ci sono persone qui che morirebbero per me. Ora, una sera calda come questa, gli estranei che sono fra noi, ditemi dove una persona sederebbe solo per sedersi ad ascoltare una persona, forse parlando di scrittura, che neanche credono nel modo in cui le spiego io, ma sono riverenti e devoti abbastanza da sedere e ascoltare. E possiate vivere a lungo. Quando le stelle diventeranno polvere, possiate continuare a vivere in Cristo Gesù. Possa Dio sopperire a tutto quello di cui avete bisogno. Possa egli darvi il desiderio del vostro cuore. Se credete che sia suo servitore e credete che le mie preghiere vi aiuteranno, lasciate che il Dio del cielo che ha risorto suo figlio, Gesù Cristo, sia la propizia espiazione dei nostri peccati, per morire al nostro posto. Ossa colui che è onnipresente, colui che è onnipresente qui in questo edificio ora, ossa egli darvi il desiderio del vostro cuore. È la mia sincera preghiera per ognuno di voi. E in una terra dove il sole non vi illuminerà più per scottarvi, dove i venti caldi non soffieranno mai, spero di avere milioni e milioni di anni per sedere con ognuno di voi nel regno di Dio e parlare a fondo delle cose eterne di queste sere e altro mentre saremo seduti insieme. Lo intendo con tutto quello che è in me, tutto il mio cuore. Prego che Dio ve lo dia ad ognuno. Possa la sua grazia essere con voi, possa egli guarirvi delle vostre malattie, possa egli darvi il battesimo dello Spirito Santo. E dico questo ora, senza leggerezza, senza se ho recato offesa con qualcosa che ho detto in merito alla progenie del serpente, il battesimo nel nome di Gesù, poiché quelle cose, ora qualcuno dice, il fratello Branham è un unitario. No, Signore, non sono un unitario. Non credo che Gesù potrebbe essere suo padre. Credo che Gesù aveva un padre e questo era Dio. Ma Dio dimorò e abitò in questo corpo chiamato Gesù. Ed egli era Emanuele, Dio con noi. E non c'è altro Dio oltre a questo Dio. Egli è Padre, Figlio e Spirito Santo. E il nome del Padre, Figlio, Spirito Santo, Padre, il Signore, Figlio, Gesù, Spirito Santo, Logos, Spirito di Dio, Padre, Figlio, Spirito Santo, Signore Gesù Cristo. È Lui, e in Lui dimorò la pienezza della Deità corporale. E credo senza ombra di dubbio, amandovi, e non importa se rimanete battezzati nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo, aspersi, versati, qualsiasi cosa vogliate, prego Dio con tutta la mia anima e corpo, che voi e Dio ci incontreremo nel regno di Dio. E Dio, se sono in errore, passi sopra il mio, se voi siete in errore, passi sopra il vostro. Ma in tramite le mie convinzioni, della scrittura per cercare di far colpire il bersaglio da Genesi ad Apocalisse, vi comando di essere ribattezzati nel nome di Gesù Cristo se non l'avete fatto. E se non avete ricevuto lo Spirito Santo e la vostra vita non sembra dolce, non importa se avete parlato in lingue, se avete acclamato, se avete saltato su e giù, se avete imposto le mani sui malati e sono stati bene, se avete fatto ogni genere di miracoli e segni, se non avete i frutti dello Spirito di amore, gioia, pace, longanimità, bontà, mitezza, gentilezza, pazienza, fede e tutte quelle cose in voi, allora vi comando e vi vincolo nel nome di Gesù Cristo a non smettere di pregare finché lo Spirito Santo verrà su di voi. Non importa quanto avete parlato in lingue, quanto avete acclamato, per quanto siete stati un membro di chiesa, se siete stati qui, tutto quello che avete fatto non avrà niente a che fare con ciò finché Cristo, lo Spirito Santo, prenderà il suo posto nel vostro cuore e sarete morti alle cose del mondo e viventi di nuovo per Cristo. Dio vi benedica, è la mia preghiera. Ora alziamoci in piedi. Oh, questa è una buona congregazione. Siete stati così bravi. Detesto proprio lasciarvi in piedi così. È il compleanno della piccola Edith là dietro. Edith, posso contare i tuoi? Farò mettere qui questi al fratello Neville da parte tua. Vieni proprio qui. Scopriremo quanti anni ha questa signorina. 38 anni. Dio ti benedica. David, dacci un intendo. Teddy, dacci un breve accordo. Tanti auguri a te. Bene, se vuoi. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri, sorella Edith, tanti auguri a te. Ora tutta questa congregazione si unisca proprio insieme, mai invecchiare. Avanti tutti insieme ora. Mai invecchiare. Mai invecchiare. Nella terra dove mai invecchieremo? Mai invecchiare. Dove mai invecchieremo? Nella terra dove mai invecchieremo? Nel dolce. Ci incontreremo su quella meravigliosa riva, in quel dolce divenire. Ci incontreremo su quella meravigliosa riva. Lo amate? Oh, egli è meraviglioso, proprio così buono, così gentile. Avete una breve consacrazione del bambino?